Sabato 21 novembre 1992, presso casa di preghiera.
Capitolo 17, signora.
Quando ero con loro, li custodivo nel tuo nome. Quelli che mi hai dati, li ho custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma adesso vengo a te e dico queste cose nel mondo, perché essi abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.
Grazie. Siamo a metà del versetto 12, che dice: quelli che mi hai dato li ho custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si compisse la scrittura. Metà, siamo qui. Nessuno di loro è perito. Nino?
Sì, si perisce se si va fuori strada. Cristo è il cammino, la parola di Dio. Se noi non l'accogliamo nel pensiero di Dio, di noi non cerchiamo di intenderla, non abbiamo, cioè, in partenza l'interesse per Dio, l'attenzione del Padre, siamo perduti, non perdiamo la strada perde noi. Quindi nessuno è andato perduto.
Di quelli che il Padre gli ha dato.
Di quelli che il Padre gli ha dato, però dirà poi uno solo.
Giovanna.
Nessuno è andato perduto di quelli che il Padre
di quelli che il Padre gli ha dato.
Quindi quelli che sono attratti dal Padre, che vengono dati al Figlio, non sono al sicuro, non c'è più il rischio di.
C'è il rischio.
Perché?
Il rischio c'è. Più tu vai in alto, più c'è il rischio. Il rischio fa parte della vita. Perché la vita è vita proprio in quanto si rischia, cioè in quanto ci si impegna personalmente. Quando tu ti impegni personalmente sei sempre in rischio. Cioè uno comincia a vivere personalmente, quindi a vivere veramente come persona, in quanto sceglie. Sceglie vuol sempre dire perdere qualche cosa. E lì c'è il rischio. Qui parla di rischio di perdizione. In cosa consiste questa perdizione? Se nessuno di loro è perito, allora c'è il rischio di perire. Cosa vuol dire quel perire? Nella vita dell'uomo, e se Dio ci ha creati, com'è possibile che ci sia questo perire nella vita dell'uomo? Mi capisci?
Si perisce quando si perde il contatto col principio.
Quando non sai più dove andare. Quando non sai più dove andare. Non sai più per che cosa vivere, la vita non ha più senso. C'è il rischio che a un certo momento la nostra vita non abbia più significato, non abbia più senso. C'è questo rischio qui. Mi capisci? Con Cristo la vita ha sempre significato, ecco. Ha sempre senso. Vivendo con le creature, vivendo nel mondo, arriva un certo momento in cui ti accorgi che la vita per te non ha più senso, perde il significato, perché è soltanto in Cristo, capisci, che si conclude, la vita ha questo senso perché c'è l'orientamento all'eterno, all'assoluto, all'infinito, cioè a Dio, in Dio c'è il vero significato, ma fuori di Dio tu momentaneamente hai dei significati, capisci, e vivi per tante cose, vivi per una famiglia, vivi per un'istituzione, sembra, capisci, ricevi vita, da significato, poi c'è tanta cosa che tutto finisce, tutto crolla, tutto ti delude, capisci, tutto muta, tutto cambia, e lì le cose perdono senso, non ha più senso.
E invece con Cristo è restare.
Quando una cosa non ha più valore per te, la vita non ha più significato, mi capisci? E si è perduta.
Se invece resto col Cristo e se resto nelle sue parole.
Sì, perché Cristo è colui che ti parla sempre il principio. Io sono colui che parla con il principio. Cioè colui che mi orienta sempre, mi capisci? Siamo stati creati per Dio, il nostro fine, il nostro principio è Dio, il nostro fine è Dio. Dio è un essere eterno, immutabile, quindi non ti delude.
Quindi è in questo senso che con lui nessuno si, cioè, non si perde, perché se rimango con, nella sua parola.
Con lui non si perde perché tu vivi per una cosa che non può mutare. Tu puoi pensare di qui a milioni di anni e Dio è immutabile. Perché Dio non è assoluto, quindi non è condizionato. Qualsiasi altro essere, forse anche un angelo, un'istituzione, una creatura, qualunque cosa, è soggetto a mutamento. E quando muta, tu resti delusa. Crolla, non ha più senso, perché una cosa ha senso in quanto mantiene una certa stabilità, una certa presenza, ne capisci? E ti giustifica il vivere per, quando quello, capisci, tramonta, muta e la tua vita non sei resta in aria, resti perduta.
Sapendo questo, che è l'unica cosa che è immutabile, non solo Dio.
Solo Dio è immutabile. Dio eterno perché è l'assoluto, quindi assoluto vuol dire che non è condizionato da nessuno. Non essendo condizionato non è soggetto né al tempo, né al mutamento, né a niente, perché non è condizionabile. Lui condiziona tutti, noi siamo condizionati da Dio. Dio non è condizionato da noi, capisci?
Sì, pure noi che cerchiamo questo, sappiamo che solo Dio è immutabile e poi viviamo per altro.
È perché siamo semi. Quando tu sai che la strada per andare a Cuneo è quella e prendi la strada in Mondovì, nessun altro titolo che quello che sembra, perché lo sapevi, così, ma lo, non lo sapevi, sai, dall'altra prima cosa che il Signore ti dirà, non lo sapevi, e lo sapevo, e allora perché? Mi capisci? Maria?
Signora.
Delfina?
Sì, non possiamo perderci finché non sopravvalgono altri interessi, perché guardiamo tutti no? Finché no. Non sopravvalgono altri interessi, se ci distaccano loro dalla parola, finché restiamo nella parola non possiamo perderci.
No, è la parola di Dio, no, Cristo, parola, la parola di Dio, ci mantiene, perché lui ci mantiene orientati a sei creato per vivere, per conoscere Dio. Allora, se tu vivi per Dio, il tuo interesse principale è Dio, Dio non muta. Dio non muta, qualsiasi altro essere, mi spiego, padre, madre, sorella, sposo, eccetera, figli, tutti sono soggetti a mutamento, ti deludono, oppure a morire, ti deludono, mi capisci, mutamento, per cui crolla, non puoi più vivere per, non puoi più, allora, c'è da chiedersi, ma perché tutto è soggetto a questo tempo, a questo mutamento, perché, capisci, a un certo momento tutto finisce, tutto crolla, e tu resti lì così, a metà strada, sospesi in aria, ma io vivo per quello e quello è finito, vivo per quello e quello è finito, vivo per quello e quello è finito. Allora cosa serve vivere? Ecco il punto di crisi. Se tu vivi per Dio, e come interesse principale Dio, Dio non muta in eterno, è una vita che va all'infinito, diventa vita eterna, capisci? Ecco, allora hai sempre una, lì un significato, la vita ha un significato, sostenuta da Dio, è poggiato su Dio.
Ma quelli che non sono attratti, allora non hanno nessuna possibilità.
Se il padre non attrae, c'è niente da fare. Fin tanto che noi non siamo attratti dall'interesse per Dio, per conoscere Dio, c'è niente da fare, siamo soggetti a queste esperienze.
Qualcosa che non ci lascia attrarre.
Eh?
Ci deve essere un motivo che non ci lascia attrarre, perché qualcuno è attratto a qualcuno.
Quello che non ci lascia attrarre è ciò che non è Dio. Perché, sapendo che Dio esiste, si vive peraltro da Dio, ora più noi pensiamo noi stessi e più noi siamo portati a dare molta importanza a ciò che non è Dio. Noi diamo molta più importanza alla creatura che non a Dio. Perché la creatura si gonfia, noi vogliamo, siamo creature che vogliamo essere gonfiati. E allora Dio non ti gonfierà mai, tutto invece è la creatura che ti gonfia, che ti esalta, che dice per me sei tutto. E noi quando sentiamo una creatura che dice per me sei tutto, ma noi ci gonfiamo con pallone, mi capisci? E allora, e noi godiamo di questo, cioè noi sostituiamo il piacere alla verità. E quello poi dopo ci inganna, quello ci delude. Cioè, noi siamo delusi da noi stessi, in quanto più pensiamo a noi, e più noi corriamo verso quelle cose che ci battono le mani, tutto lì, che ci esaltano.
Allora non
Dio non è uno che si esalta perché non ci prende in giro.
È una conseguenza nostra.
Certo, invece il nostro io. Domenico? Franco?
Osvaldo. Ma pensavo, il modo in cui è scritto, no? Sono salvati tutti tanti più dalla perdizione.
Non siamo ancora del figlio della perdizione, siamo lì. Siamo alla prima parte. Nessuno di loro è perito. Allora, il concetto di perdizione, di questo perire, in cosa consiste questo perire? Vero, si perisce in quanto, vero, si perde il senso della vita, non sai più per che cosa vivere. Ora, nella realtà del nostro vivere succede questo, a un certo momento uno sta sperimentando, scopre che non sa più per che cosa vivere, non sa più che cosa valga la vita, ha perso l'orientamento, ha perso il senso dei valori, non sa più, capisci? E questo è perire. Perché quello che ti dà vita, capisci, è il fine per cui tu vivi. Fin tanto che c'è un fine per cui vivere, la tua vita ha un senso, ha un significato. Quindi noi da soli non siamo vivi. Noi riceviamo vita, siamo vivificabili. Non siamo viventi, vivente è Dio. Noi siamo vivificati da ciò per cui viviamo. Se tu passi la tua vita, non so, a costruire il Duomo, ho detto molte volte, a costruire il Duomo di Milano con i fiammiferi, mi capisci? Ti sembra di fare una cosa importante, all'ultimo scopri che hai fatto niente, mi capisci? Una stupidaggine, hai passato tutta la tua vita per fare niente, la vita non ha avuto senso, mi capisci? Così il vivere per altro da Dio, a un certo momento rivela questo nulla, questo vuoto, senza di me fate niente. L'uomo è un essere che sperimenta il niente, e quando sperimenta il niente è perduto. L'uomo è un essere che ha bisogno di sperimentare che c'è qualche cosa, qualcosa per cui vale il vivere. La vita è un'avventura, ma un'avventura, mi capisci, per qualcosa che valga. Tu non puoi correre un'avventura per qualcosa che sai all'inizio che vale niente.
Per cui tutta la vita in cui una persona non mette Dio, prima di tutto passa la vita, è costretta senza cose a mettere delle cause.
Si capisce. Che poi a un certo momento si rivelano, crollano e ti lasciano lì nudo.
Ti costringono quindi a non anticipare le cose, non so, poi arriva, ma non ci avevo pensato, è successo questa. Se uno pensa a Dio,
a non pensare non sei giustificato. Dio ti ha dato il pensiero. Cioè, nessuno ti giustifica a non pensare. Tu devi pensare. Perché non ci hai pensato? Tu cammini per la strada con la macchina, non sei autorizzato a non pensare ai segnali stradali. E se tu non servi i segnali stradali, vai fuori strada. Vuoi trovarti tutto in un'altra parte. E tu dici, come mai sono andato fino in un'altra parte? Non ho pensato a... sei colpa. Quindi c'è qualche cosa in noi che noi non possiamo ignorare. Non siamo noi a fare l'universo. Siamo noi a fare le creature. Un altro che fa le creature. Quindi tu non sei autorizzato a ignorarlo. Tu non puoi ignorarlo. Allora se non puoi ignorarlo tienene conto, perché quello che ti rende responsabile è il fatto che hai presente una cosa che non puoi ignorare. Non puoi ignorare che c'è un creatore. Le cose ti capitano addosso. Il tempo passa anche se tu non lo vuoi. Qui c'è una volontà diversa che si impone. Tu non puoi ignorarla. Se non puoi ignorarla hai il dovere di tenerne conto. Basta. Riccardo?
Sì, appunto. Dio parla chiaramente, no? Che nessuno di loro è perito. Cioè, se personalmente uno ha interesse per conoscere Dio, la vita è...
Se tu hai interesse per conoscere Dio, tu non perisci, non puoi perire.
Se uno ha
interesse. Perché Dio è eterno, immortale. Se tu vivi per una cosa che è eterna, che è immortale, tu non puoi perire. Tu perisci in quanto perisci ciò per cui tu vivi. Anche per una creatura, anche per un angelo. Tu puoi anche vivere per un angelo. Mi capisci? Perisci lo stesso. Male. Per tutto ciò che non è Dio. Tutto ti delude perché sei fatto per l'eterno. L'angelo non è eterno, non è assoluto, mi capisci? Non è infinito. Tu sei fatto per l'infinito, l'angelo non è infinito, quindi naturalmente subisci uno smacco.
Sì, però Dio, siccome è il principio e la fine, no?
Cioè, il
fine. Quindi è inutile che uno, sapendo che la fine è tutto passa, no? Materialmente non può agganciarsi con cose materiali.
Infatti. Vedi un po' se non si può. Sono tutti agganciati. E non dire che tu non sei agganciato alle cose materiali.
Ah sì, ma qualcosa, ma
non dirmelo. Non dirmelo.
No, ma però dopo...
Vedi che siamo tutti agganciati alle cose materiali.
È questo che ci devo vedere tutti i giorni. Quando c'è una morte fisica, direi.
Ma certo. Ma tutte le volte tu vedi, vai a un funerale o senti la campana e dici, ma cosa sarà mai la vita? Cosa sarà la vita? Ma poi il giorno dopo c'è tu, capisci? E corri come un matto, capisci? Perché cosa sarà mai la vita, hai capito? E chi ti fa correre così? Chi ti fa correre? Oppure siamo tutti lì che corriamo, vedi? Perché? Bisogna imparare a vivere. Siamo stati creati per Dio. Bisogna imparare a vivere. Siamo stati creati per conoscere Dio. Bisogna impegnarsi. La giornata vale in quanto ti impegni a conoscere Dio. Che adesso ci sia o non ci sia, tu puoi avere torti di cioccolato da mangiare, ma puoi avere il polenta, non ti interessa a niente se tu hai veramente interesse per conoscere Dio. Tu puoi essere una baita e puoi essere una regia d'oro, non interessa. Quel che interessa è vivere per conoscere Dio. Perché tu vedi che anche coloro che vivono in una regia d'oro, il giorno dopo magari si sparano un colpo, perché la vita è disperata. Ma allora cosa serve?
Ma uno può anche perdersi a fare una torta.
Può anche perdersi a fare una torta, ma si capisce, puoi vivere per una torta.
Si sta preoccupando per noi.
Si capisce, puoi anche vivere per una torta. La torta passa, come passa, capisci?
No, ma non vogliamo allungare le parole.
No, ma si capisce, non vuoi mica me. Va bene, Alma? Niente?
Infatti il pensiero, no? Noi ad un certo punto diciamo di amare Dio, che non vediamo. E il Signore ha detto, espressamente dice, come potete dire di amare Dio che non vedete quando la creatura lì accanto, gli vedete, voi non amate. Quindi ad un certo punto la creatura, uno che vive per
Tu eri una creatura.
Sì. Ad un certo punto ha Dio con sé.
No. No. Proprio no.
Allora questa
la creatura
frase, questa frase del Vangelo,
no, Gesù, no, è giusto quella creatura,
ecco,
quella, perché
allora,
ti,
no, come si spiega,
vedi il prossimo fratello, sì, prossimo. Il prossimo, no, perché tu puoi amare, capisci, tua, sì, moglie, i tuoi figli, sì, eccetera, sì, quanto tuo padre, tua madre, cioè, ma perché c'è il tuo io in mezzo, tuo io, non Dio, mi capisci? Ora il prossimo il Signore te l'ha messo davanti, attorno, sì, come banco di prova. Banco di prova dell'amore per Dio, dell'impegno che tu hai con Dio, come banco di prova. Se tu veramente cerchi Dio prima di tutto, allora se tu cerchi Dio prima di tutto, se uno ti dà uno schiaffo su una guancia, tu gli offri l'altra, cerchi Dio prima di tutto. Se tu cerchi Dio prima di tutto, se uno ti vuole rubare l'abito, tu gli dai anche il soprabito, se cerchi Dio prima di tutto. Mi capisci? Caso diverso, ti comporti, se tu pensi a te stesso, sai, metti gli artigli.
Certo.
Ora, vuol dire che il mondo esterno è un banco di prova dell'interesse principale che noi portiamo dentro di noi. Quindi se tu, ovvero, hai come interesse principale di vita la conoscenza di Dio e lì è il tuo tesoro e quindi lì è il tuo cuore, allora non ti importa niente, non entri in lite col fratello, mi capisci, per cose o non cose, mi capisci, per cose di mondo. Non interessa, perché tu il tuo tesoro ce l'hai là, tu vivi per quello, quindi se anche l'altro, capisci, è ingiusto verso di te, non ti importa. Questo diventa un banco di prova del tesoro che coltivi dentro di te. Altrimenti, se tu non hai il tesoro come tesoro Dio, la ricerca corsista di Dio, mi capisci? Tu amerai molto quelli che, nei quali c'è il pensiero del tuo io, quel che servono a te, quel che servono a te. Ma allora non dimmi che lì trovi Dio, lì trovi il pensiero del tuo io. E invece tu non riesci, non puoi amare coloro che non ti servono, coloro che ti sono nemici. Con Dio invece tu ami anche coloro che non ti servono, anche coloro che ti sono nemici. Perché? Perché vedi in essi una parola di Dio per te, una presenza di Dio per te. Allora lì c'è, ma dico, è un banco di prova, mi capisci? Ti capite? È un banco di prova. Quindi se non c'è l'amore per Dio, tu verso i fratelli, verso il prossimo, ti comporti in modo tutto particolare. Quindi non puoi dire, beh, io amo il fratello, amo Dio. No, non è vero, perché nel fratello c'è preso tu io in mezzo, mi capisci? Non è quello. Hai capito?
No.
Franca.
No, se la moglie dovrebbe essere, nessuno è ferito.
Sì, nessuno è ferito. Urla.
Questo di perdersi è proprio solo da parte della creatura.
Prima di tutto il concetto di perdizione. C'è o non c'è questo concetto di perdizione? Cioè noi sperimentiamo il rischio della perdizione. A un certo punto non sapevo più dove sbattere, mi capisci? Ci troviamo a brancolare nel buio. Hai capito? Quindi c'è questo rischio di perdizione che grava sull'uomo. E perché? Dio ci ha creati e vuole tutti salvi. La vita sta nella luce. In principio la mia vita era la luce. Come in un certo momento noi ci troviamo lì a brancolare, capisci, come ubriachi nelle tenebre, senza sapere dove andare. Come mai c'è questo rischio? Perché? Hai capito? Allora?
Perché noi siamo separati da Dio, perché Gesù dice, un altro punto, dice così, la volontà di Dio è che io non perda nulla di quanto mi ha dato,
ecco,
perdere nulla.
Certo.
E quindi da parte di Dio nulla va perduto, però la creatura che non è con Dio fa questa esperienza di perdizione.
Fa un'esperienza di perdizione. Quindi c'è questo rischio nella vita dell'uomo, capito? C'è questo rischio, c'è il rischio del suicidio, c'è il rischio che la vita a un certo punto ti diventa insostenibile, non puoi più, non riesci più, capisci? Perché quando la vita ha senza significato, tu non riesci più a sopportarla, non riesci più a sopportare. E quando non riesci a sopportare la vita, non sopporti le creature, non sopporti più niente. Resti disperato, c'è il rischio della disperazione, capisci?
Sarebbe quello che se non si raccoglie con Gesù si disperde, si fa questa esperienza.
Certo, certo, si capisce, si capisce. Enrico.
Sì, però stavo pensando questo, che a questo punto qui, dato che è il momento in cui la creatura ha fatto un certo cammino con Dio, no? E con Gesù. Allora, Gesù dice prima, quelli che tu mi hai dato io ho custoditi perché ti appartengono, no? Quindi c'è già questa appartenenza a Dio.
Perché sono attratti dal Padre. Chi è attratto da una cosa appartiene.
Di conseguenza, in questo momento in cui il Cristo sta per andarsene, ritornare al Padre e quindi lasciare noi soli, ci affida al Padre.
Sì.
C'è il rischio, sì, da parte della creatura che possa ancora perdersi, ma è un rischio minimo, perché se siamo affidati al padre, a quel punto lì il padre...
C'è il rischio, c'è il rischio.
Sì,
qui adesso lui sta dicendo, nessuno di loro è perito fino a questo punto,
sì.
Nessuno di loro è perito. D'ora in avanti custodisci tu, perché io prima li custodivo io e nessuno è perito. Adesso
sì, c'è il rischio. Però
c'è sempre il rischio. Dico, con Dio fino alla vita eterna c'è il rischio. Ed è meraviglioso che ci sia questo rischio,
sì,
perché la vita diventa un'avventura, un'avventura che vale vivere.
Sì, sì.
Perché senza rischio allora che la stessa avventura è? Mi capisci?
No,
ecco, c'è un impegno personale.
Non posso chiedere una cosa? Perché hai detto, fino adesso che custodisci io, nessuno è perito, lo dice Gesù.
Certo.
Adesso che affida al padre, allora c'è il rischio che col padre, il padre maggiore del figlio.
C'è il rischio, c'è il rischio, c'è il rischio. C'è il rischio col figlio, c'è il rischio col padre. Si capisce? Tanto.
C'è solo come Spirito Santo che non c'è più.
Vabbè, adesso stiamo a pensare
comunque,
a questo.
Questo concetto di perdizione, noi è legato.
C'è il concetto di perdizione come c'è il concetto, ad esempio, non so, però, di caduta o di abisso, man mano che tu ti avvicini ad una vetta. Mi capisci?
Sì, sì,
è logico, la vetta è valida proprio perché porta con sé un certo rischio.
Comunque è legato il concetto di perdizione al concetto di salvezza, no? Perché
certo, certo.
Se il Cristo è venuto sulla terra e Dio si è incarnato, è perché noi eravamo...
Perché c'è il rischio.
Eravamo già perduti.
Se non ci fosse il rischio, mica vedi siete.
Infatti lui ha detto, sono venuto a salvare ciò che era perduto, no?
Quindi ciò che si stava perdendo.
Ciò che si stava perdendo, ecco. Cioè, il rischio più grande della morte è la dispersione. Cioè, avere mille fini... mille interessi e allora alla fine non...
Cioè i mille amori, il nostro io, diciamo, molte volte il nostro io è un moltiplicatore di amori. A un certo tu, in un primo tempo, oh che bello, amo questo, ma allora quell'altro, l'altro, mille interessi, la vita piena di cose, altre. A un certo momento tutti questi amori qui ti spengono l'amore, ti spengono la capacità, i molti pensieri ti spengono la capacità di pensare, a un certo punto diventi semo, non sei più capace di pensare, non sei più capace di amare, non sei più capace di essere presente, non sei più capace di niente. Ecco il rischio che c'è. C'è uno svuotamento completo, capisci, nella vita dell'uomo, a partire dal cervello.
Il Cristo, che è il pensiero unigenito del Padre, raccoglie tutto nell'unità, viene per raccogliere ciò che era disperso. Allora se lo seguiamo, allora la nostra dispersione, man mano che ascoltiamo la sua parola...
Lui converge.
Ecco, diminuisce sempre di più la nostra dispersione.
Lui ti converte in quanto converti, mi capisci? Perché tende a semplificare la tua vita nell'unico fine.
E a unificare tutta la vita in un solo
e più lo unifica, e più ti fortifica, mi capisci? Cioè, lui eliminando i molti amori e portato in un amore unico, ti rende capace di un amore all'infinito. E quindi un potenziamento. Tu non ti potenzi moltiplicando gli amori, tu ti potenzi coltivando un amore solo. E così anche nel campo del pensiero, tu non ti potenzi in quanto, non so, riempi la tua testa di un'enciclopedia, mi capisci? Tu invece ti potenzi in quanto approfondisci una cosa sola, più approfondisci più ti accorgi come si potenzia la mente, capito?
Sì, sì.
Il pensiero. Seconda parte, tranne il figlio della perdizione, Nino?
Il figlio della perdizione è uno che si è affidato al pensiero del suo io, pur essendo al seguito di Cristo.
Ma ci può essere un figlio di perdizione? Allora Dio ha creato, secondo così, non certo dici che Dio ha creato una massa di dannati.
Ma se io,
è possibile?
Se io vivo, Cristo dice anche, voi non avete per padre Dio. Se io ho un altro padre diverso da Dio, io sono un figlio della perdizione.
Però qui fa capire che è necessario che ci sia un figlio di perdizione tra quelli, un momento, perché lo dice, quelli che tu mi hai dato, quindi quel figlio di perdizione gli è stato dato dal padre,
ma infatti
quelli che tu mi hai dato li ho custoditi nel studio della perdizione, tranne, che vuol dire che quel tranne fa capire che tra quelli che il padre gli ha dato c'è anche, quindi siamo nel programma di Dio. Allora dobbiamo cercare di capire il significato. Perché ci deve essere un figlio di perdizione?
Ci sono delle cose che sono necessarie, come la morte
ecco,
del
ci
Cristo.
Ci deve essere...
È vero. La morte
no,
di...
qui ti fa capire che una cosa necessaria è che ci sia un figlio della perdizione.
Sì.
E che ci sia un Giuda.
Ah, come
sì, ma dico anche, per noi, quando partiamo dal pensiero del nostro io, è scandaloso che ci sia una necessità che Cristo muoia. Eppure è necessario che ciò avvenga, che lo dice lui.
Certo.
Quindi... c'è tutta una programmazione da parte di Dio, una programmazione che cerca di porre rimedio alla nostra separazione da Dio.
ma io vorrei capire questo, che in questo programma divino, c'è una giustificazione per questo figlio della perdizione.
Sì, l'ho pensato anch'io, però penso anche
perché
che
è programmato
penso
questo.
Anche che adesso non ho sotto occhio la cosa. Penso anche che c'è poi subito dopo la frase che sembra
si
contraddire
compisse la scrittura,
questo.
Quindi programmato, programmato.
A due lettere.
E 13. Siamo 12.
Tranne il figlio della perdizione. Affinché,
affinché
si,
c'è quella finché,
affinché sia
che vuol dire che era in programma.
Era in programma.
Era in programma. E noi dobbiamo tenere presente questo. Perché questo programma? Cioè Dio l'ha voluto.
Sì, però c'è questo, che il figlio della perdizione vorrebbe dire che si è perso. C'è
certo,
una contraddizione
certo,
in termini,
certo,
direi.
Certo,
no?
Certo.
Cioè, è necessario che ciò avvenga,
tra
mi
quelli,
sembra,
tra
mi
quelli
sembra
che
un po'
padre...
quando dice... è necessario che lo scandalo avvenga,
sì, ma
vorrei, però guai
vorrei
a
che venisse fuori, si evidenziasse
questa necessità.
Ecco, bravo, questa necessità. Perché c'è questa necessità?
C'è questa necessità perché l'uomo si è lasciato deviare dall'attrazione del pensiero del suo io, dall'attrazione delle creature.
Giovanna?
Questo può essere questo che deve andare perduto, il pensiero del nostro io? Qualcosa di noi che deve perdersi?
C'è qualcosa di noi che deve perdersi, che deve essere superato, insomma. C'è qualcosa di noi, giusto, c'è qualcosa di noi che c'è, ma che deve essere superato. E perché sia superato ci deve essere, davanti a noi, un figlio della perdizione che si perde. Che è una perdizione. Cioè, ci deve essere un Giuda, insomma, termini pochi. Qui ci porta a capire la necessità. La necessità. Ora, ho detto, è programmato. Se è programmato... Giuda necessariamente doveva esserci, cioè l'ha fatto Dio Giuda, mi spiego? Allora dobbiamo cercare di capire che significato ha, e che vuol dire che Giuda appartiene anche al programma della salvezza di Cristo, che Cristo ha portato a noi. Giuda fa parte di questo programma, e quindi se fa parte vuol dire che serve per noi. Quindi tra tutte le opere che fa Dio c'è anche quest'opera di perdizione affinché noi non fossimo dei Giuda. Per evitare a noi di giudici. Allora, a questo punto noi arriviamo qui a capire che questo figlio della perdizione è attore e sulla scena del mondo, e capisci, recitazione sulla scena del mondo da parte di Dio per gli spettatori che siamo noi, per evitare a noi di essere di Giuda. Elezione di Dio per ognuno di noi. Non quindi per giudicare, Dio non ci ha presentato Giuda perché noi avessimo a giudicare Giuda, ma perché avessimo a capire che cosa Dio ci vuole significare con Giuda per la nostra salvezza. Allora, questo entra nel programma di salvezza, capisci? Entra nel programma.
Ma mi sembra di vedere due significati, no? Perché un significato che Giuda si perde perché io non mi abbia a perdere, perché
certo,
noi non
certo,
dobbiamo
certo.
perderci.
Allora, ma se lui si perde per programma di Dio, mi capisci? Lui non è responsabile di questo, è Dio che gli ha fatto fare.
Perché lui non...
E se Dio gli ha fatto fare, lui recita. Mi capisci? Quindi noi, nessuno di noi è autorizzato a dire Giuda è in inferno, Giuda è perduto, nessuno di noi può dirlo. Mi capisci?
Sì, perché lui ha fatto una parte.
Ha fatto una
ma
parte.
Poi c'è anche quella parte lì che c'è una parte che deve perdersi, che c'è che devo superare.
Appunto,
cioè,
la perdita, no, è sempre lo stesso significato, perché vero, la parte di Giuda, che è una parte di scena, è parte di specchio. Siamo facendo di specchio, capisci? È lezione per ognuno di noi, quindi rientra in quel campo lì, lezione personale per ognuno di noi. Guarda, noi non dobbiamo dire giudicare Giuda, dobbiamo sempre dire Dio me lo presenta, Signore, cosa mi vuoi dire attraverso questa figura? Perché come tutte le creature sono opera di Dio, anche Giuda è un'opera di Dio, e come tutte le creature servono per la salvezza di ognuno di noi, così anche Giuda serve per la salvezza di ognuno di noi. Se noi capiamo il significato che Dio ci vuol dire, il problema non è giudicare Giuda o dire oh poveretto o cos'altro, no, il problema è capire perché Dio ci presenta questa figura, perché era necessario che Cristo morisse. Senza un Giuda Cristo non poteva morire, quindi evidentemente se Cristo doveva morire era necessario che ci fosse un Giuda.
Sembra quasi che sia necessario allora da parte
perché noi potremmo anche dire Signore, se c'è i creati per te, poi che ci metti in occasioni di perderci in continuazione, poi che ci metti tante creature, poi che siamo continuamente attratti da cose che poi dopo ci fanno dimenticare te, no, quell'altra. Perché non ci metti in una situazione ideale in cui noi possiamo soltanto, capisci, pensare a te e non essere distratti da altro? Mi capisci? Ora, dico, se c'è questo rischio nel mondo, quindi queste altre presenze che ci affascinano, che ci attraggono, che ci disperdono, ci portano lontano da Dio, ci fanno perdere la vita in cose che valgono a niente, se c'è questo, ci deve essere un motivo, una funzione, un significato, e dobbiamo arrivare a capire questo significato. Non dobbiamo accontentarci, mi capisci? Il problema non è fuggire il mondo, il problema è capire cosa serve il mondo.
Sì, quindi questo tradimento rientra anche proprio come... cioè,
lezioni, ecco. Lezioni di Dio per noi, lezioni, quindi in quanto lezioni da capire, che... in quanto lezioni da capire, non è da giudicare ma da capire. Maria? Defina?
Mi è venuto da pensare che si è figli, cioè è figlio ciò che è generato, no? Allora in questo caso è la perdizione che l'ha generato, il figlio della perdizione, come bisogna...
No, figlio della perdizione, cioè vuol dire che ti presenta una creatura che si perde, te la presenta, perché quando si fa un teatro tu non giudichi mica l'attore, mi capisci? Tu cerchi di capire il significato di quello che si recita, tu non identifichi, vero, il recitato con la persona che recita, c'è la persona che recita, mi spiego, e poi e c'è quella funzione, quello che si presenta, mica, per cui tu puoi, sulla scena puoi vedere un furfante, mi capisci? Non puoi dire però quell'attore è un furfante, ha recitato la parte di un furfante, mi capisci? Quindi abbiamo questa funzione qui che dice figlio di perdizione, cioè è Dio che ti presenta un figlio di perdizione per evitare a te la perdizione. Figlio di perdizione vuol dire che se tu vivi, peraltro, qui nella funzione di Giuda noi abbiamo visto altre volte che Giuda scaturisce fuori per un problema del pensiero di se stesso, il pensiero dell'io, un problema di gelosia, mi capisci? E gelosia, eccetera, quanto, che scatena, ecco, che scatena questa passionalità, mi capisci, verso, per cui in un certo momento Giuda è portato a tradire il suo maestro. Ora, per farti capire che vivendo nel pensiero del nostro io, noi diventiamo figli di questa perdizione, la perdizione che è data dal... avere al centro il pensiero dell'io. No,
siamo figli di ciò che pensiamo.
Sì, ma se uno vive pensando se stesso, mi spiego, in funzione di tutto, di quello che mi conviene, quello che mi piace, eccetera, tu diventi figlio del tuo io, il tuo io che è destinato alla perdizione, perché il nostro io è una creatura ottima, capisci? Perché è creatura ma legata a Dio, staccata da Dio, è destinata a perire, perché bisogna nascere da Dio, la creatura nuova, quella che contempla Dio, nasce da Dio e non si nasce da Dio meccanicamente, come nasce il nostro io meccanicamente qui in terra, mi capisci? Si nasce da Dio consapevolmente, quindi attraverso la conoscenza. I figli di Dio nascono attraverso la conoscenza di Dio, il figlio di Dio viene da Dio, dal Padre, per conoscenza del Padre, quindi si partecipa al consapevole. Anche noi siamo stati creati per questo, per diventare figli di Dio, e Cristo è venuto per dare agli uomini, a coloro che lo seguono, che credono, la possibilità di diventare figli di Dio, cioè di nascere da Dio, dal Padre per conoscenza. Hai capito? Non per nascere da Dio per atto magico, ma per nascere da Dio per conoscenza, quindi la salvezza sta nella conoscenza.
E se il Signore l'ha preso proprio nel gruppo degli apostoli anche per significarci che il male può avere sopravvento anche...
L'ha preso per noi. Sì, certo. Per noi, per quando ora, noi, quando anche fossimo apostoli, noi, eletti da Dio, attratti dal Padre, perché Gesù li ha preso in quanto il Padre glieli ha dati, quindi tra quelli che gli ha dati gli ha dato anche Giuda, mi capisci? Quindi fossimo anche noi nel gruppo degli apostoli, nessuno di noi, io sono sicuro perché io sono, appartengo al gruppo degli apostoli, stai intendo che tra gli apostoli c'è un Giuda? Capisci? Sempre per smontarti, perché l'uomo tende sempre a montarsi la testa, a dire ma io sono, capisci? È finito, per poco che capisci che lui ripieghi sul pensiero di se stesso, eccetera, è perduto e ti fa vedere la perdizione.
Perché se fosse stato proprio nella parola non si sarebbe perso, ma si vede che era solo l'apparenza questa volta.
Dico sempre, noi non possiamo e non dobbiamo giudicare Giuda, dobbiamo prendere su di noi la lezione che Dio ci vuol dare su Giuda, per cui Giuda uno non era un nemico, era uno dei 12, perché quando anche tu fossi uno di questi 12, mi capisci, stai attento che c'è questo rischio, pensi del Dio, capisci che ti frega. Domenico, Franco.
Questa lezione di Giuda che partecipa dell'opera di redenzione di Dio. mi ha fatto venire in mente l'immagine del capro espiatorio, non so, sì, c'era nell'Antico, sì, sì, Testamento, no? E quindi è necessario,
era
anche
necessario,
se non ha la coscienza di Cristo.
Era necessario, perché tutto rientra, noi tutto dobbiamo prendere da mano di Dio, dobbiamo prendere da mano di Dio Cristo, dobbiamo prendere da mano di Giuda, dobbiamo prendere da mano di Dio gli apostoli, dobbiamo prendere da mano di Dio tutti gli avvenimenti, perché tutto è opera di Dio. Qui dobbiamo prendere tutto da mano di Dio, mi capisci? È tutta parola di Dio, è parola di Dio per ognuno di noi. Signore, perché? Cosa mi vuoi dire di te? Come vuoi significare attraverso questo? In tutto ci deve essere questa preghiera intima nostra, capisci? Questo interrogare Dio su ciò che Dio ci presenta, perché Dio ci presenta le cose affinché noi abbiamo di interrogare Lui sulle cose per capire da Lui il suo pensiero. Perché Lui che presenta a noi le cose senza di noi non ci rivela il suo pensiero senza di noi, per cui è necessario che noi eleviamo, quindi che noi superiamo il pensiero di noi stessi per guardare le cose dal punto di vista di Dio. Quindi bisogna cercare di fuggire da quello che è il nostro punto di vista, perché il tuo punto di vista ti porta alla perdizione, e poi diventi figlio di una perdizione, il tuo punto di vista. Supera i tuoi punti di vista, cerca il punto di vista di Dio, se vuoi restare nella verità.
Sì, riguardo alla situazione in cui si è messo Dio prima di tutto.
Sì.
Ecco, qui non c'è più il rischio della perdizione.
Ma quanti, guarda, quante volte noi diciamo: Signore, io ti amo con tutto il cuore, messo prima di tutto, e poi voglio. C'è questo rischio sull'uomo, che l'uomo si accontenta magari di dire delle parole, di fare dei gesti, di fare dei sacrifici, delle rinunce, e si illude così di servire Dio, di glorificare Dio. Hai voglia? Prima di capire che l'essenza della nostra vita sta nel pensiero, non nelle parole che diciamo. C'è una differenza enorme, c'è un abisso, capisci, tra le parole che diciamo con la bocca. Tanto è vero che Dio dice che io non osservo quello che voi dite con le labbra, osservo dove avete i pensieri. E tutti noi, nei nostri rapporti, noi non ci accontentiamo mica di quello che uno dice con le labbra, con le parole. Andiamo a cercare il pensiero, che noi ci accorgiamo che lì c'è l'autenticità, nel pensiero, non nelle parole che uno dice. Le parole si possono dire tante. E uno può anche dire: Signore, ti metto prima di tutto, Signore, ti amo con tutto il cuore, e poi avere il pensiero chissà dove, hai voglia. Quindi bisogna arrivare a questa centralità qui nel pensare, mi capisci? Tutto si gioca nel pensiero. Si gioca nel pensiero, non nelle parole, non nei sacrifici, non nelle rinunce, capisci? Non nei voti che facciamo, non nel correre magari andare a finire in una trappa. Non si gioca mica lì la vita nell'andare in una trappa in un istituto. La vita si gioca nel pensiero, in ciò a cui tu pensi, a cui tu dedichi il tuo pensiero. È lì che ti giochi la vita. Osvaldo.
Se mi faceva pensare, la grande lezione in questo passo qua era che farmi capire che tutto è una lezione.
Tutto è lezione. Perché mentre Dio ti presenta Giuda, come ti presenta tutti gli avvenimenti, tutti i fatti, Lui ti dice non giudicare. La prima parola che Dio ti dice, presentando le cose, ti dice non giudicare. E se non giudico, noi giudichiamo in continuazione. Tu apri un giornale, ma tu sei un vulcano di giudizi. Su ogni articolo che ti vedi, ogni fatto, eccetera, un giudizio. E se Dio ti dice non giudicare, ma se non devo giudicare, cosa posso fare? Devi prendere su di te, e sangue sparso per te, sangue sparso di Dio per te. Devi prendere su di te la lezione. Questo è per me, questo è per me, questo è per me, questo è per me. Signore, cosa voglio dire? Bisogna arrivare lì. Altrimenti c'è la perdizione, c'è niente da fare. No, perché c'è la parola di Dio lì, chiara, lampante, dice non giudicare. E io non devo giudicare. Mi prendo un fatto delinquente, non giudicare. Mi prendo un ubriaco, non giudicare. E cosa devo fare? Allora non c'è altro che da dire. Signore, quell'ubriaco sono io. Signore, quel delinquente sono io. E cosa c'è di delinquente in me? Cosa c'è di ubriaco in me? Ecco, e devo arrivare lì. È con Dio che devo dialogare queste cose. Perché il Signore mi sta presentando lo specchio di quello che io sono. Sì, sta parlando a me, c'è, personalmente, c'è, capisci?
Sì, infatti, ecco, apparentemente questa contraddizione, non trovo io. Cioè, da una parte bisogna superare l'io, dall'altra Dio parla a me personalmente, no? Quindi escludo...
No, Dio parla a te personalmente. E proprio perché parla a te personalmente... Tu devi evitare di giudicare, perché quando tu giudichi, tu scarichi la lezione su un altro. Quando io dico, quello è un delinquente, io scarico la lezione che Dio sta facendo a me, sta dando a me, la scarico, capisci, giudicando il mio fratello. Mi capisci? Lo capisci questo? Che io giudicando l'altro, quindi attribuendo certe azioni ad un altro, io scarico da me la lezione che sta arrivando a me da Dio. La scarico. E quindi la perdo. Ecco come si entra in perdizione. Perché io perdo le lezioni di Dio. Capisci? Perché quello è per me. In tutte le cose è per me, perché Dio sta parlando con ognuno di noi personalmente. Riccardo.
Sì, appunto, qui è il figlio della tradizione, come dicevano anche in latino, è raro un buon mercato, è umano non sbagliare. Quindi solo che bisogna riconciliarsi sempre con Dio, no? Anche l'apostolo Pietro, no? Che ha detto mai ti tradirò.
Certo.
Poi si è fatto tradire da una lezione da me personalmente, da una strometta.
Perché ha pensato a se stesso.
Certo. Ha pianto, veramente.
Certo, certo. Ma quello vuol dire che quando anche tu tradisci, eccetera, mi spiego? Il fatto è che anche questo tu lo devi portare a Dio. Perché anche le tue colpe, anche i tuoi tradimenti devono servire a farti capire il niente che tu sei e il tutto che è Dio. Quindi anche questo è per la nostra salvezza. Perché non lo dialoghiamo con Dio? Nel senso nostro io, noi possiamo portare a disperare, io non ce lo farò mai. Tu pensi Dio, hai sempre la possibilità, mille volte al giorno, anche mille volte al giorno, hai sempre la possibilità, mi capisci, di risolvere. Quello che conta è quello, dialogare con Dio tutto, non disperare mai. Anna.
Ma a me piaceva molto questa idea, no, del fatto che ogni persona può essere un esempio per noi. Nello stesso tempo faccio fatica ad accettare l'idea, pensando alla situazione di Giuda, che qualcuno, o noi comunque, possiamo essere così un po' delle marionette nelle mani di Dio per realizzare poi il suo progetto. No? Mentre invece pensavo che siamo stati creati liberi di scegliere, no? Di vivere per Dio o di vivere per altro, di
vivere per noi stessi. Bisogna distinguere, in noi ci sono due grandi funzioni. C'è una funzione personale nei nostri rapporti con Dio, e c'è una funzione di scena, cioè tu vivendo sei scena per gli altri, nello stesso tempo sei responsabile nei tuoi rapporti con Dio, la tua autenticità è nel tuo rapporto con Dio, come tu ti comporti con Dio, quello che tu reciti fuori, volente o nolente, ognuno di noi recita una parte, e quello non lo sa, quello è Dio che ti fa recitare, quello è Dio come marionette, tutto quello che accade è Dio che lo fa accadere. Quello che non fa cadere e che richiede la tua responsabilità è nei tuoi rapporti intimi, personali, nei riguardi con Dio. È lì che tu sei veramente persona. Quindi c'è una funzione, diciamo così, sociale, una funzione esterna, capisci? Di recitazione, ognuno di noi. Allora, quello, dico, non dobbiamo preoccuparci. Non dobbiamo preoccuparci di quello che arriva a noi. Abbiamo tutto un mondo di cose che arriva a noi. E abbiamo un mondo di cose che parte da noi. Ora, quello che arriva a noi, noi dobbiamo accettarlo tutto da Dio e dobbiamo dialogare con Dio, perché tutto quel che arriva, in quanto arriva, è Dio che te lo fa arrivare. Tu lo devi accettare da Dio creatore, è Dio che me lo presenta. Adesso, accettando da Dio, come ti comporti verso Dio con questa cosa? Ecco, allora, lì tu vivi personalmente, lì è la tua vita personale. Come tu ti comporti verso quello che Dio ti fa arrivare. Quel che invece appare fuori di te, quel che appare fuori di te, tu direi non ti devi nemmeno preoccupare della figura che tu fai verso gli altri o di quello che dicono gli altri, a te non deve interessare, quello è Dio che te lo fa fare, non interessa. Tu puoi essere fuori, recitare una parte di delinquente, una parte di santa, eccetera, non ti deve interessare, non ti deve interessare la figura che fai davanti agli altri. È vero che noi nel paese nostro ci chiamiamo soltanto la figura, mi spiego, eccetera, però quello non deve interessarci, perché quello è Dio che te lo fa fare. Ti può farsi anche recitare una parte pessima, mi spiego, ed essere dentro dei santi, a quella non deve interessare, perché è Dio quello che lo fa. Quello che a noi deve molto interessare è quello che, di cui noi siamo fatti spettatori, cioè quello che arriva a noi indipendente da noi. È quello che ci deve preoccupare, non deve preoccuparci quello che noi recitiamo, quello che noi facciamo nel mondo, perché quello è Dio che ce lo fa fare per gli altri. Quello che invece deve interessare a noi è quello che Dio fa arrivare a noi, mi capisci? A noi, perché noi lo dialoghiamo con Dio.
Sì, ma non lo condivido.
Va bene, non importa mica, io non chiedo mica di essere condiviso, ci mancherebbe altro. Massimo.
Volevo dire questo, Dio è amore.
Sì.
Quindi, essendo amore, può creare il cuore il male, volete, pazienza.
Si capisce.
Ora, a un certo punto, questo figlio della perdizione,
sì.
Il figlio della perdizione, non lo so, io non posso immaginare a un Dio che abbia pensato di creare un figlio della perdizione,
sì,
affinché si servisse di lui, sì, per ammazzare il proprio figlio.
Ti capisci? Ma la realtà... Scusa, un momento.
No, quello lì io non riesco a
capire. Non importa. Dico, la realtà è quella o non è quella? Cioè, un momento, Cristo,
la realtà è
Cristo, che l'ho detto io. Cristo è andato a morte per volontà del Padre o no?
Cristo è andato a morte per la volontà del Padre, quello lì sicuro.
Aspetta un momento, basta. Per andare a morte fu necessario che qualcuno lo tradisse dei suoi?
Poteva anche non esserci.
Un momento, allora andiamo. Per andare a morte era necessario che ci fosse qualche nemico che lo mandasse a morte? Ah no?
Lei prende Isacco.
Prende Isacco.
Isacco è la figura del Cristo.
Sì, certo.
Ad un certo punto Abramo,
sì,
nei confronti di Isacco,
sì,
era un nemico? No, era suo padre.
Certo. Ma Cristo è stato mandato a morte da suo padre. È il padre che ha sacrificato suo figlio, no? Ora, per mandarla...
Però ad un certo punto Cristo si è servito di chi?
Ecco.
Di una creatura che ad un certo punto nel contesto evangelico, se si prende nel contesto evangelico, si direbbe quasi che sia stato Dio a creare questa creatura.
Si capisce.
Ora questa faccenda qua non mi quadra, nel senso
che... Ah, non importa che non ti quadri.
Non mi quadra nel senso che... Come può quadrare una situazione di questo genere quando si parla dal principio, dal concetto che Dio è amore?
Certo, Dio è amore.
E quindi non può creare una creatura
di questo genere. Scusami tanto, tu sei ammalato di una malattia grossa.
Come dici,
scusa? Sei ammalato di una malattia grossa, che ti sta mortando a morte.
Sì.
È necessario operarti. Ti mandano in sala chirurgica. Ti squartano, ti tagliano, eccetera quanto. Tu vedi la scena, sala chirurgica, ti stanno squartando, questo è un macellaio. Tu cominci a inveire, no? Questo è un macellaio. Questo è odio, non è amore, questo è odio. Poi qualcuno ti dice, ma guarda che lo fanno per salvarti la vita. Ti tagliano un braccio, un piede, una gamba, non so, eccetera, mi spiego, ma lo fanno per salvarti la vita. Non è odio, quello è amore.
Ma mi sono d'accordo, però...
No, momento.
Ma il concetto qua è diverso.
È lo stesso.
Il concetto è diverso.
È lo stesso.
Perché ad un certo punto il fatto di dire io curo, sono medico, curo, sono un chirurgo, certamente devo tagliare per variare. Però qua nel concetto non mi quadra questo fatto qua, cioè Dio che è amore.
Certo. Non ridimmelo che il chirurgo che ti opera, che ti taglia, non sia amore.
No, ha creato questo figlio della perdizione.
Sì. Sì,
ora,
è l'operazione.
A questo punto,
siamo in sala chirurgica. Quanto
meno, mi quadrerebbe di più il fatto di che ci fosse, non so, che Cristo sia morto appunto, sì, sempre su un disegno di Dio, però il fatto è che questa persona,
sì,
non è che sia stata creata da Dio per uccidere il proprio figlio,
sì,
ma è proprio la persona stessa che ad un certo punto ha rifiutato il Cristo, ha rifiutato, non so, si è proprio dannata da sé, non per un disegno di...
Allora tu giudichi Giuda?
Prego?
Tu giudichi Giuda, si è dannato.
No.
Tu non puoi dire che Giuda sia dannato. Dio te lo proibisce.
Certo, però...
Tu non puoi dire che Giuda sia dannato. Non puoi dirlo.
Mi quadrerebbe di più.
Ma non interessa quello che quadra a te. Interessa quello che è vero.
Certo, quello che è vero.
Quello che è vero.
Che è vero.
Ora ti sto dicendo che Dio certamente ha mandato a morte suo figlio per salvare noi. Il che vuol dire che siamo noi di Giuda che mandiamo a morte il Cristo. Mi capisci? Il suo sangue ricade su di noi, lui ha preso su di sé i nostri colpi, i nostri peccati. Allora il peccato di Giuda è il mio. Allora io devo cercare di non fare l'errore di dire Giuda lui è peccatore, ma io no. E tu stai facendo questo. Tu non puoi dire, mi capisci? Io scarico su Giuda, mi capisci? E io sono fuori. È lui il colpevole, è lui il colpevole. No, tu non puoi dire lui il colpevole. Perché c'è tu trovi Cristo che dice il colpevole sei tu.
No.
Ma se il colpevole siamo ognuno di noi personalmente, cosa ci sanno fare gli altri attorno a noi? È lì che bisogna arrivare. Cosa ci sanno fare gli altri? Se il colpevole siamo noi, per cui il discorso diventa tu per tu. C'è Dio e c'è il mio io, ci sono io. E anche la morte del Cristo è tutto Sena, mi capisci? Tutto quello che è venuto attorno a Cristo è tutto Sena. E Sena per me, è parola di Dio per me. È sala chirurgica, noi siamo una sala chirurgica. Siamo gravemente malati, rischio di perdizione. È Dio che sta operando. Apparentemente dice, è tutto un macello. In fondo c'è una lezione d'amore per cercare di salvare il salvabile. La morte, ma chi l'ha messa questa morte nel mondo? È Dio che ci fa morire. E perché ci fa morire? Per salvare il salvabile. Ho detto siamo in sala chirurgica. Apparentemente dico, no, Dio amore, allora perché ti manda la morte? I microbi chi li fa? E tutte le disgrazie chi li manda? Se c'è un Dio creatore dobbiamo essere conseguenti. E Dio creatore. Tutte, allora, o c'è un disegno d'amore, allora dobbiamo arrivare al disegno d'amore. Ma allora ti porti in sala chirurgica. C'è un disegno d'amore o ci sono dei macellai? Ora, se tutto avviene in questo disegno, salvare la vita a noi, per portarci la vita eterna, anche Giuda deve entrare in questo disegno d'amore. Anche Giuda deve entrare in questo disegno d'amore. Allora, chi è in pericolo sono io, non Giuda. Perché mentre lui, come ti presenta Giuda, ti presenta tutti gli altri, tu ti dice non giudicare, prendi la lezione per te, allora di che rischio è mio.
Ho detto con Delfina che per poco che noi ci lasciamo prendere dal pensiero del nostro io, noi siamo perduti. Ma poi dopo con qualcun altro è giunto che mille volte al giorno c'è questa possibilità ancora di riportare a Dio. Perché volevo chiedere se era possibile non lasciarci prendere dal pensiero del nostro io. Quindi se per mille volte al giorno Dio ci riprende, ci perdona, allora vuol dire che non è possibile non lasciarci prendere dal nostro io. Cioè Dio è sempre disponibile con la sua misericordia.
Tu anche, tutto quello che ti capita adesso, tutto quello che ti capita, tutto, i tuoi tradimenti, i tuoi avvilimenti, le tue disperazioni, tutto quello che ti accade, mi spiego, cioè, il niente che si fa quando si trascura Dio, dico anche questo noi lo dobbiamo dialogare con Dio. Non dobbiamo disunire niente da Dio. Se noi non disuniamo niente da Dio, anche tutte le nostre cadute, le nostre perdizioni, tutti i nostri colpi, tutti i nostri peccati, le nostre bestemmie, tutto serve per la salvezza. Tutto serve per la salvezza. Anche Giuda serve per la salvezza. Tutto rientra in questo disegno d'amore. Sì, mi spiego? Sì. Tutto rientra nella salvezza. Quindi anche le nostre colpe, anche i nostri peccati, mille volte al giorno, mi capisci? Mille volte al giorno, servono per la nostra salvezza. Per farci toccare con mano il niente che noi siamo e il tutto che Lui è. Perché soltanto sperimentando la nostra povertà, la nostra impotenza, la nostra incapacità, Signore, io non ce la faccio. Ma dialoga con Dio questo, questa tua impotenza, questa tua povertà, dialoga con Dio. Tu benedirai questa tua esperienza di povertà, questa esperienza di impotenza, questa esperienza di peccato. Per cui Dio ti cambia il peccato in bene, in legame d'unione, mi capisci? In forza unitiva ti cambia questo.
Sì, quindi l'importante non è non lasciarci prendere da Dio, ma dialogare sempre tutto.
Dialogare tutto con Dio e non disperare mai. Devi dialogare tutto con Dio, sempre tutto. Se tu dialoghi con tutto con Dio, tu benedirai felice colpa, felice colpa, Signore, perché attraverso questa colpa che io ho fatto, eccetera quanto, però tu hai mediato la possibilità di non staccarmi più da te. Perché ho capito che senza di te, ecco, eccetera, hai capito come sono dei guai. Ora, è tutto lezione Dio, tutto diventa positivo, mi capisci? Lina? Franca?
Questo che in Dio è tutto programmato, è tutto contentato, anche il resto del mondo, tutto contentato, e per evitare a noi, a me personalmente, di essere Giuda, di essere questo tipo di
persona. Ma è programmato anche che noi, da parte nostra, uccidiamo Dio. Lui, Dio creando, ha programmato per noi la possibilità di uccidere, di fare esperienza di Lui morto, Lui che è Dio, di fare esperienza della sua assenza, di fare esperienza del suo silenzio, Lui che parla in tutto, noi facciamo esperienza del silenzio, è programmato. E perché è programmato? È programmato per salvarci. È necessario che noi passiamo attraverso l'esperienza della perdita di Dio, perché soltanto perdendo, siccome siamo semi, soltanto perdendo Dio noi cominciamo a capire chi è Dio.
Quindi sotto un certo punto di vista siamo dei figli della perdizione.
Ma si capisce. Pensando noi stessi noi siamo figli della perdizione. Eppure questa perdizione è necessaria che noi la sperimentiamo. È necessario che noi sperimentiamo che senza Dio noi facciamo niente. Ma è necessario che lo sperimentiamo. Ho detto così. Non è Giuda che manda a morte Cristo. Sono io che mando a morte Cristo. Perché? Perché a un certo momento io nella mia vita sperimento che Dio non c'è. Che Dio è morto, che Dio è silenzioso, che Dio non parla, che Dio non risponde, che non, Dio non sente. Lo sperimentiamo tutti noi, certo. Tutti lo sperimentiamo. E perché lo sperimentiamo? Lui, che è il creatore di tutte le cose, lui che è il vivente, lui che è l'essere assoluto, lui che parla in tutto, noi sperimentiamo che lui non c'è. E perché questo? È perché lui si assoggetta ad essere ucciso da noi.
Perché?
Perché si assoggetta ad essere ucciso da noi. Perché, io ho detto, siamo semi. E quando uno è semo, come dici, deve perdere la cosa per capire l'importanza di quello che aveva. Se tu dai una cosa preziosissima ad un semo, è fatale che quella cosa preziosissima vada a rovina, capisci? È logico. Mi capisci? Ora, Dio ha dato a noi una cosa preziosissima, suo figlio, il pensiero di Dio. È necessario che noi perdiamo questo e facciamo l'esperienza di essere soli, senza Dio, per capire l'importanza di Dio. Altrimenti non la capiamo. Non lo capiamo perché non siamo intelligenti, hai capito? Vabbè.
Questo Giuda, a parte il fatto che è dentro ciascuno di noi, perché ciascuno di noi o ha tradito o tradirà, oppure sta tradendo.
Si capisce.
Però stavo pensando questo, che il vero primo tradimento, cioè il vero primo Giuda, è stato Adamo. Anche lui era...
Ma si capisce.
Tutto, cioè, era nelle condizioni ottimali.
Insomma, tutto quello che è venuto attorno a Cristo, in Cristo attorno a Cristo, è rivelazione di quello che avviene nella vita personale di noi, nei nostri rapporti con Dio. Quella, la grandezza del Cristo è quello che è rivelatore. Rivelatore di che cosa? Ma dimmi i rapporti con Dio, i miei rapporti nascosti, sì. Intimi, silenti, è il rivelatore di questo. Per cui io di fronte a Cristo che morì in croce, io capisco me stesso.
Certo.
E tutto il mio dramma nei riguardi di Dio, capisco me. Quindi lui è il rivelatore, e quindi anche Giuda è il rivelatore, a favore di questa rivelazione.
Perché in effetti, essendosi fatto sopraffare dal pensiero dell'io, no? Così come Adamo e così come Giuda, ha tradito il pensiero di Dio, il grave tradimento che tutti compiamo o che ha compiuto.
C'è Don Mazzolari che dice che lui ringrazierà Giuda in cielo, perché anche Giuda è un suo amico, perché ha contribuito alla sua salvezza. Ecco,
ho tirato fuori il disco, se volete sentirlo.
Stai bravo.
Fratello
stai
bravo.
Sì, stavo pensando che a noi, per esempio, non piace vederci Giuda. No?
A noi piace giudicare tanto Giuda.
Sì.
Sì, a noi piace tanto giudicare, giudicare gli altri, con gli altri.
Ecco. E... Però per esempio Giuda ci viene presentato, cioè noi non, per esempio non ci si interessa tanto di quelli che hanno ucciso Gesù, per esempio. No? C'è questo tradimento che pare molto più grave rispetto all'uccisione di Gesù.
L'ha consegnato.
E questo forse perché inizia di lì la consapevolezza.
Che Pietro ha fatto un tradimento molto più grande. Molto più grande Giuda. Giuda non ha detto non lo conosco.
Sì, così
Pietro, Pietro ha detto il vero tradimento di Dio, io non lo conosco quello. Come il tuo amico, il tuo maestro, tuo padre, tua madre, e tu dici non lo conosco. Giuda si è talmente accorto, mi capisci, di quello che, della gravità di quello che ha fatto, mi capisci, non spiccare, mi capisci? Hai capito questo?
Certo.
Quindi ora sono tutte lezioni per noi, per farci capire. E la grande colpa, noi apparentemente Giuda,
certo.
Ma io dico in Pietro c'è una colpa più grande, perché quando tu dici di non conoscere colui che non puoi ignorare, lì è un tradimento ancora più grande.
Inizia a tradire.
Eppure, guarda, Pietro è stato salvato, non
sì,
possiamo
ma
giudicarlo.
Non è quello.
Non è quello.
Non è quello.
Sono portavoce di Marisa.
Sì. Perché non è capace di parlare, Marisa?
Non giudicare Pietro, a me perché è troppo lontano.
Troppo lontano.
Che lezione per noi.
Avvicina, noi non giudichiamo.
Lezione per noi che Pietro ha fatto un tradimento peggiore di quel Giuda. Per noi apparentemente Giuda è stato gravissimo. Pietro è stato più grande. Perché?
Prendiamo su di noi.
Appunto, perché? Quale lezione è? Che è il più grande peccato dire io non conosco, o rifiutarmi di conoscere,
quando
invece non posso ignorarlo. Quello è la vera colpa.
Il vero tradimento.
Pinuccio.
Allora, adesso possiamo vedere un po' la frase completa, no? Mm-hmm. Nessuno di essi è perito tranne il figlio della perdizione.
Affinché si compisse la scrittura, guarda che lì è stupendo. Affinché si compisse la scrittura. Ma allora vuol dire, se compisse la scrittura vuol dire? Vuol dire che qualcuno l'aveva messo nel computer.
Ecco.
Era programmato. Era programmato. La scrittura l'aveva detto, era programmato. E chi è che programma? Siamo noi?
No.
Chi è che programma? Allora è Dio che l'ha programmato. Allora Giuda è programmato. Ecco, allora dobbiamo vederlo nel disegno d'amore. E c'è poco da fare. Qui, finché si compisse la scrittura. E chi è che è? Chi è? La scrittura da chi viene? Gesù dice, scrutate le scritture, parlano di me. E allora, scrutate le scritture.
Dunque, sul piano della scena è chiaro, nessuno è perito tranne il figlio della perdizione, cioè gli altri apostoli, i discepoli, tutti apparentemente sono tutti salvi, anche se poi Pietro ha tradito, ecco, apparentemente, tranne Giuda, vuol dire quello, sul piano della scena, vero? Affinché si adempisse la scrittura. Allora, sul piano personale, questo nessuno è perito, come devo intenderlo?
Quello che ti dice quella lezione lì, che è necessario che tu manchi a morte Cristo, bene? Se vuoi arrivare alla salvezza. È necessario che tu capisca che Cristo non l'ha mandato a morte Giuda, non l'ha mandato a morte Pilato, non l'ha mandato a morte Caifa, Erode, eccetera, non l'ha mandato a morte gli ebrei, non sono loro, sono io. Fintanto che tu non capisci questo, fintanto che tu non prendi su di te quel sangue sparso, perché lui è morto per te personalmente, tu non entri nel processo della salvezza.
Cioè, non capisco.
Quindi è necessario che si perda questo tuo io, mi capisci?
Ecco.
Che si perda questo tuo io, se tu vuoi entrare sul cammino della salvezza.
Ecco, perché Dio ci porta questa consapevolezza che sono io personalmente che ho ucciso il Cristo, proprio perché l'esperienza dell'assenza di Dio me la fa fare me
tu
personalmente.
Tu pensa soltanto ai salti mortali che Dio ti fa fare per prendere consapevolezza, perché c'è la parola di Dio che te lo dice, che prende consapevolezza che colui che è morto 2000 anni fa, e tu non c'eri, è morto per te. Guarda che razza di salti mortali tu devi fare, eppure tu devi fare questi salti mortali. Ti devi perdere a quel punto da arrivare a capire che quello che è venuto 2000 anni fa, mi spiego, è, implica, hai capito?
Ecco.
Il tuo pensiero e la tua coscienza.
Ecco, cioè deve portarmi a quel tu per tu con Dio in cui solamente io capisco di essere responsabile.
Certo.
Perché
e soltanto quando sei responsabile tu prendi su di te il suo sangue, tu bevi il suo sangue. Tutte le volte che voi farete questo, comunione, berete il sangue, eccetera, voi annunciate la morte del Cristo. Vuol dire che Cristo è morto, mi capisci? Voi annunciate questo. E questo può essere motivo di rovina. E lo dice però di
se non lo capiamo.
Si capisce.
Perché
e capirlo vuol dire che sei tu implicato in quello. Perché più che tu dici la colpa è di Giuda, la colpa è di Erode, la colpa è degli ebrei, la colpa è di loro, tu non vuol dire che non capisci niente. Non hai capito niente.
Però si vede proprio come solo pura opera di Dio che ci porta a fare questa esperienza.
Solo da Dio tu puoi capire quello.
Perché se l'esperienza di assenza è mia personalissima, intima e personale, allora è logico che mi fa capire a quel punto lì che la responsabilità è mia, intima e personale.
E allora che tutti gli altri sono tutte creature per te.
Una scena.
Per farti
me,
maturare, scena per te, per farti maturare in questo, mi capisci? E allora tu ti guardi bene di dire al colpo del tale, al colpo dell'altro, signore.
Cioè, allora capisco che la scena di Giuda è per evitarmi di diventare un Giuda, diciamo.
Appunto.
Cioè, anche
appunto.
Se lo sono Giuda, perché
appunto.
Se tradisco Cristo lo tradisco.
Appunto.
Ma è perché posso ravvedermi.
Si capisce che Dio fa tutto per salvarti. Dio fa tutto per salvarti. Quindi anche Giuda rientra in questo piano di salvezza. Mi capisci? Tu lo devi capire.
Volevo ancora chiedere una cosa rispetto a quello che hai parlato con Alma. Hai detto un certo punto. Noi siamo responsabili di quello che Dio presenta a noi senza di noi, no? Il resto è tutta recitazione, quello che mi fa fare, eccetera. Però altre volte hai completato il discorso in questo senso, che io devo fare molta attenzione sì a capire quello che mi arriva a me senza di me, ma devo fare molta attenzione a quello che parte a me, da me. Perché
sì, ma
quello che parte da me deve partire unito da Dio.
Sì, certo. Però
dico,
perché quello che parte da te è scena per gli altri, ma anche scena per te, perché anche tu lo osservi.
Ma devo stare attenta.
Però è Dio che te lo fa fare.
Però hai detto che devo stare attenta, che
si capisce.
Cioè non viene automaticamente questo che esce da me. Cioè, io devo stare molto attenta che quello che parte da me deve partire da Dio e non dal mio io.
Per partire da Dio devi capirlo, cioè devi capire che cosa Dio. Dico, perché tu comunque sia, tu sei spettatrice. di fatti che compie Dio il creatore. Allora, se Dio è il creatore, tu sei spettatrice della creazione di Dio, dell'opera che Dio fa. Che le faccia per mezzo di altri, che le faccia per mezzo di te, tu sei sempre spettatrice di quello.
Devo vedere in quanto tutto sei... da
ora,
Dio.
La responsabilità dello spettatore qual è? È quella di capire la lezione.
Quindi vedere tutto da
Lui. E di capire la lezione.
Da Lui.
Capisci? Ricevere da Lui e capire da Lui il significato di quello che Lui ti fa fare o di quello che Lui fa fare ad altri per te, mi capisci? Ma sempre tutto va dialogato attraverso Dio, mi capisci? Dio è solo il maestro. Quindi è Lui che parla, non siamo noi che parliamo, è Lui che parla. Noi dobbiamo soltanto, abbiamo la responsabilità di capire quello che Lui dice. Tutto lì. Dolce silenzio. Nino?
Dio opera tutto per comunicare a noi finiti la sua intelligenza infinita.
Giovanna?
Io mi presento Giuda per evitarmi di essere Giuda, no? Però intanto devo prendere coscienza che io sono Giuda. Faccio la parte di Giuda perché
no, che
tutti
io...
tradiamo.
Sì, tutti, nessuno può dire, capisci, di non aver peccato, perché Cristo è morto per tutti, per cui noi siamo responsabili di questo. Però, ora, proprio in quanto responsabili, noi dobbiamo trovare in Lui la nostra salvezza, perché Lui non è morto o non si è lasciato tradire per dannarci. Lui ci ha lasciato mandare a morte per salvarci, per cui Lui morto è motivo di salvezza. Quindi questo dobbiamo, noi dobbiamo renderci conto che noi siamo implicati in questa passione, in questa morte del Figlio di Dio. Dobbiamo renderci conto, prendere consapevolezza, ma dobbiamo anche capire che Lui è morto, perché altrimenti Lui è morto per dannarci. No, Lui non è morto per dannarci, è morto per salvarci. Quindi Lui morto è ancora motivo di salvezza. Lui assente, mi fa esprimere l'assenza, la sua assenza è ancora un motivo per me, un richiamo per me. Qui la sua assenza è una presenza, mi capisci? La sua assenza è parola di Dio per me. Non è motivo di Lui è assente, lui, Dio non c'è. No, tu non sei autorizzato, perché mentre tu dici Lui è assente, tu con l'intelletto non puoi dire che Lui sia assente.
Mi capisci? Fa capire l'importanza della certo. Presenza.
Maria?
Tutto è opera di Dio e tutto dobbiamo dialogare con Dio.
Certo. Anche la nostra disperazione dobbiamo dialogare con Dio. Delfina?
Nell'ordine di Dio tutti hanno la loro funzione, servono alla nostra salvezza.
Certo. Domenico?
Cristo è uno che rompe tutti i nostri schemi.
Certo. Franco?
Era necessario.
Osvaldo?
Tutto è una lezione di Dio.
Tutto lezione
di Dio. Per esempio stavo pensando...
Tutto, niente escluso, tutto.
Stavo pensando, ma allora Dio usa così in vari tempi e luoghi... Ha utilizzato determinate creature per quando avevano, che avevano le stimmate, no? Ecco, così dall'esterno io ho sempre pensato che quelli sono dei santi, eccetera, così, perché invece erano dei segni, sono dei segni.
Segni, tutto segni. No. Riccardo.
Ogni giorno personalmente uno può mandare Cristo a morte.
Si capisce. Guarda che spiritualmente si manda a morte in quanto non si tiene conto di... Non tenendo conto di tu mandi a morte, che lo escludi. Alma, uno, un foglietto.
Sì, grazie.
Uno. Pensiero?
Penso che il nostro limite e la nostra possibilità di tradizione sono quelli che ci avvicinano a Dio.
Eh sì, infatti è vero, quando si arriva alla disperazione, a dire per me è finita, non c'è più niente, lì sorge l'aurora per te, lì sorge la grande speranza, lì sorge il momento dell'incontro. Dio aspetta, ci aspetta su quella spiaggia, capisci? Quella spiaggia in cui noi diciamo, prima crediamo di essere noi a fare, capisci? Certo, io qui, là, cambio il mondo, copio questo. Ma certamente tu tocchi con mano, Dio ti fa toccare con mano. La tua impotenza, la tua incapacità, la tua portata, il tuo niente. Dio ti aspetta lì. Prima no, perché tanto non potrebbe comunicare niente con te. Quindi Dio ci aspetta in questa povertà. Massimo, prendi. Pensiero?
Io sarò un buon soldato, non è mai
più. Non preoccuparti di questo momento, pensa a Dio. Dimentica te stesso, sarà Lui. Dio può anche usarti come cattivo strumento. Ringrazia il Signore che ti usa come cattivo strumento. Ringrazia il Signore per tutto. Noi dobbiamo ignorare noi stessi. Non dobbiamo pensare, credere a Dio, Signore, che io sia un buon strumento. E il Signore sa, capisci? Non è dimenticarsi. Pensa soltanto a Dio. Pensa a me, io penso a tutto. Te c'è sempre il nostro io, mi capisci, che vuole essere un bel posto.
Capire, diciamo così, questa volontà di Dio in noi, no?
La volontà di Dio è che noi glorifichiamo Lui in tutto. che noi ringraziamo Lui per tutto, che noi lo conosciamo in tutto. Questa è la volontà di Dio. Quindi che ci dimentichiamo, perché più tu ti dimentichi, più tu vivi. Più tu pensi a te stesso, più ti uccidi.
Non giudicare.
Capire due?
Sì. Capire personalmente la morte di Cristo.
Sì, si va. Pinuccia.
Quindi dobbiamo preoccuparci di superare il nostro io, dobbiamo dialogare tutto con Dio.
Dialogare con tutto con Dio.
E di conseguenza
tutto va dialogato con Dio.
Ci pensa quando supera.
Tutto va dialogato con Dio. Cioè quello che interessa non è, quando a te interessa veramente una persona, tu non pensi mica a te, pensi tutto all'altro.
Sì.
E pensando all'altro che tu vivi.
Ecco,
più tu pensi a te stesso.
Dialogo e si riceve
ecco, danno. Si capisce. Quindi la vita sta nel pensare all'altro, nel pensare all'altro, nel pensare all'altro che si vive.
Rosanna. Cristo è il mediatore del nostro rapporto con Dio.
Certo.
E questo, che da parte di Dio tutto è positivo.
Sì.
E capire che sopra di misericordia di Dio perché il rischio della perdizione, eccetera.
Certo. Marisa?
Certo.
Sì,
certo.
Guarda, davanti a Cristo, dal Cristo morto in croce, tutti capiscono. È una parola di Dio che ti penetra tutto. Non c'è bisogno, non c'è, no, è lì il punto centrale, Cristo morto in croce. Lì è una lezione per chi sa leggere e per chi non sa leggere, per tutti. Lì il verbum breviatum è una sintesi stupenda che Dio ha fatto per ognuno di noi. Pensate a quello che davanti a Cristo crocifisso, capiamo tutte le vergogne, capisce del pensare a noi stessi. Rita.
Sì. Dio, essendo pergoli di tutto, no? E di tutti noi, quindi, non solo quelli che siamo qui, ma su tutta la terra, ci ha inseriti tutti nel suo computer, no? E ha per tutti quanti un programma. Certamente il suo programma è di salvezza. Se ci perdiamo è soltanto perché rientriamo nel pensiero dell'io, del nostro io.
Sì, capisco.
Ero io che parlavo con te.
Ero io che parlavo con te. Che sempre ha parlato con noi, fin dall'inizio, sempre parlato. Parlava con noi prima che noi ci fossimo. Prima che noi ci fossimo, già parlava con noi. Pinuccia.
Dio è veramente un artista. Un artista che ha un piano personale per ognuno di noi per portarci alla stessa cosa, di fronte, per portarci alla consapevolezza del tutto che Lui è e del niente che noi siamo senza di Lui, perché il punto, se non passiamo attraverso questa consapevolezza del nostro niente che addirittura arriva a uccidere Dio, non arriviamo a scoprire l'importanza di Dio nella nostra vita.
Il nostro io è importantissimo, perché se non so io noi saremmo incoscienti. È un essere incosciente, un cane non può conoscere Dio. Noi siamo fatti per conoscere Dio, soltanto un essere consapevole può giungere a conoscere Dio. Quindi c'è questo io, per questo io qui è un rischio grandissimo,
è un rischio.
Perché essendo consapevole posso dire io sono e io sto bestemmiando. E sto bestemmiando. Che io devo dire tu sei, non io sono, devo dire tu sei. Corro il rischio, essendo consapevole, di dire io sono.
Cioè il rischio che.
Il punto di intelligenza non parte. Dicendo io sono io mi immergo nelle tenebre, mi piego e confondo tutto. Dicendo tu sei, io semino la luce. Quello è il principio del sole, capisci che mi illumina tutto, ma devo dire tu sei.
Io questo rischio di perdizione viene proprio anche da questo io che Dio ci ha dato, questa coscienza.
Ma è lì, c'è tutto lì.
No, ma anche dalla presenza di Dio in noi, perché determina in noi questa passione di assoluto. All'infinito, che se io non
la presenza di Dio in noi forma il nostro io è formato dal tu di Dio, è il tu di Dio, soltanto che questo tu di Dio, perché quando io dico io sono cosciente, cosa vuol dire questa coscienza? Coscienza non vuol dire anche presente del tu dell'altro,
ecco,
è la presenza del tu che mi fa presente, ecco. Però io corro il rischio di dire io sono, anziché dire tu sei.
Ho capito, sì,
grazie.
Prego, arrivederci, buonasera, prego, ciao.
Sabato 28 novembre 1992, presso casa di preghiera. Sabato 28 novembre 1992, presso casa di preghiera.
Quando ero con loro, li custodivano il tuo nome. Quelli che mi hai dati, li ho custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma adesso vengo a te e dico queste cose nel mondo, perché essi abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.
Grazie. Siamo ancora nel versetto 12, l'ultima parte, affinché, Nino.
Una cosa è fatta affinché un'altra cada.
c'è un legame, no?
C'è una condizione.
C'è un legame di dipendenza.
C'è una dipendenza.
C'è una dipendenza.
Quindi...
di che i fatti sono legati uno con l'altro per condurre a una certa conclusione, un certo compimento.
E sono finalizzati.
Sono finalizzati. Allora, scusa Giovanna.
Questo affinché conferma quello che si diceva sabato scorso, che doveva, quello che Giuda ha fatto doveva farlo. Già, cioè, era proprio predisposto da Dio.
Le cose sono predisposte. Predisposte perché deve arrivare un compimento. Ora, se a quel compimento lì si giunge, evidentemente tutta la strada, capisci, è predisposta per, e quindi tutte le cose sono ordinate a un certo fine. Allora c'è uno che ordina le cose, questo fine qui, quindi tutte le cose sono già volute, predisposte, non accade nulla, capisci, ma nemmeno una bambola cade, capisci, ad un bambino senza un significato. Non cade nulla senza significato, quindi un significato c'è perché le cose sono finalizzate. Dal momento che c'è finalizzate c'è un significato.
E tanto più quando si tratta di una cosa...
Comunque non c'è, nel regno di Dio, quindi nel regno dell'infinito, non c'è un tanto più o un tanto meno. Tutte le cose hanno un valore, ed è un valore infinito, perché appartengono ad un disegno. Allora, quando tu vedi un disegno compiuto, ogni cosa, capisci, non è una cosa più importante dell'altra. Ogni cosa ha un valore molto importante perché è il valore del disegno stesso. Stefina?
Proprio per questo scopo, perché si è raggiunto il fine determinato.
Per cui tutte le cose sono predisposte da Dio affinché anche nella nostra vita ogni cosa accade, affinché si possa giungere ad una certa conclusione.
Perché?
Per cui dico, tutte le cose hanno un significato, non accade nulla a caso. Nulla senza un significato. E noi dobbiamo cercare questo significato per essere fatti consapevoli, consapevoli, mi capisci? Del fine a cui siamo stati... Oh, va bene? Niente, d'accordo?
Sì, Osvaldo. Pensavo, no, questa programmazione di Giuda.
Sì.
Mi faceva pensare, no? Mi faceva non capire bene, però, cosa... in quale rapporto forse con la predeterminazione, cioè Dio ha creato Giuda perché c'era necessario, ci fosse uno che tradisse Cristo perché era necessario che bisognasse a morte, che va bene. Però Giuda è già nato, quindi predisposto.
Si capisce, per compiere una certa funzione. Ma tutti noi siamo pedine, no? Mi capisci, di un disegno. Di un
non aveva la libertà di
la libertà c'è, ma la libertà sta nell'aderire al disegno che Dio ti propone, ti offre. Ma questo è un fatto interiore, questo è nascosto. Quello che viene fuori è tutto ordinato. Quello che appartiene alla storia, quello che appartiene alla realtà del mondo esterno, mi capisci? Tutto quello è tutto bloccato. Altrimenti Dio sarebbe sorpreso dalle tue azioni. Dio non è sorpreso dalle tue azioni. Se Dio fosse sorpreso dalla tua azione, Dio sarebbe condizionato. Dio non è condizionato, è Lui che fa le azioni, è Lui che fa tutto. Ora, una cosa è quello che accade, quello che avviene, eccetera, quando una cosa è ciò di cui noi siamo fatti spettatori, e una cosa è il nostro interesse principale che portiamo dentro di noi. Una cosa è l'interesse per capire quello che Dio ci fa fare, quello che Dio ci manda. Ora, questo è un fatto tutto interiore. Noi possiamo non capire, perché non ci interessa capire. Però gli avvenimenti Dio ce li fa fare per quel che capisce, vuole che noi li facciamo.
Cioè, quindi Giuda, se l'ho capito bene, non poteva non fare quello che ha fatto.
Non poteva non
però
fare.
Però ha avuto la possibilità, come tutti gli esseri umani, di dire sì.
Di cercare di capire quel che Dio gli stava facendo, mi capisci? O ci faceva fare. Cioè, ogni cosa va sempre ragionata con Dio. Noi possiamo non ragionarla con Dio. Ogni cosa va pregata, noi possiamo non pregare, capisci? Noi possiamo subire gli avvenimenti, fare gli avvenimenti, e quello è qualcun altro che ce li fa fare. È un'altra cosa. Noi possiamo, di fronte agli avvenimenti, non riferirli a Dio, non accettarli da Dio e non riferirli a Dio. Allora, ma vedi che questo è un fatto tutto interiore. Se tu li accetti da Dio e li ragioni con Dio, arrivi a capire quello che è Dio, mi capisci? Arrivando a capire ti libera. Caso diverso, tu resti ossessionato dall'avvenimento o dalla colpa, perché sono io che l'ho fatto, tu dici. Se tu invece riferisci a Dio, riferendo a Dio tu capisci che è Dio che te l'ha fatto fare. E cerchi di capire poi il significato, perché Dio ti ha fatto fare questo. L'importante è arrivare al significato, il significato è molto più importante, mi capite, della cosa stessa. Hai capito?
Sì. Ci siamo? Quindi, ecco, anche prima di invitare...
quindi c'è tutto un mondo interiore, tutto un mondo interiore nostro, che non si vede. Tu puoi essere un santo e fare le azioni demoniache, tu puoi essere un demonio e fare le azioni da santo. Quindi l'apparenza, quel che è fuori, mi capisci? Infatti il Signore ti dice non giudicare, perché non puoi capire quello che c'è dentro l'uomo. Ecco, nessuno può capire il rapporto che c'è tra i tuoi pensieri e Dio.
Se noi non giudicare l'abbiamo trasformato in una morale,
appunto, noi...
invece è la verità, non giudicate perché non sapete.
Perché non sapete? Il problema non è giudicare. E non dobbiamo nemmeno giudicare noi stessi. San Paolo dice io ignoro me stesso, io non mi giudico. Non dobbiamo nemmeno giudicare noi stessi, né giudicare gli altri né giudicare noi stessi. Dobbiamo cercare di capire che cosa Dio ci vuol dire attraverso gli altri e attraverso noi stessi, attraverso le cose che ci fa fare o non ci fa fare. Hai capito?
Sì. Ma il discorso faceva con Osvaldo, pensavo che noi fossimo degli spettatori di avvenimenti che ci accadono attorno.
Ed è così.
Però che noi fossimo degli attori, quindi non partecipi della scena.
Noi siamo fatti spettatori di quello che accade a noi, quindi Dio fa accadere a noi, ma anche spettatori di quel che Dio fa fare a noi. Noi siamo anche spettatori di quel che Dio ci fa fare.
Pensavo che
c'è anche questo. Noi facciamo le cose, siamo spettatori delle cose che facciamo. E chi te la fa fare? Quante volte noi diciamo delle parole e non sappiamo nemmeno quello che diciamo? E perché questo? Ecco, quindi colui che opera fuori opera anche attraverso te, eccetera, eccetera. E tu però sei responsabile di essere spettatore. Perché Signore mi fai fare questo? Perché mi fai dire questo? Mi capisci? Ora, è sempre questo regionale, per cui bisogna pregare sempre, soltanto. Pregare cioè riferire a Dio per capire il significato, perché Dio mentre opera attorno a noi tutte le cose per dare delle lezioni a noi, anche fa fare a noi certe cose per dare delle lezioni a noi, e dobbiamo accettare tutto, e ragionare tutto con Dio, riferire tutto a Dio, mi capisci? Ecco perché Lui opera per far maturare, ora proprio per farsi maturare e invece fare magari certi errori, l'altro, perché già non tieni conto di me, vedi che sbagli, allora, e tanto ti educa a tenere conto di lui in tutto, perché tenendo conto di lui allora tu eviti certe cose, certe siete sbagliate, è tutto un processo di formazione, capisci? Sandra.
Il perché ponere valore causale o valore finale?
Qui c'è un affinché, c'è un perché, Linda, tu?
Io perché.
Ho capito, comunque è un affinché. Comunque il concetto di perché finale va bene.
Finale?
Sì, finale.
Però pensavo che è causa e fine insieme.
Non sì, no, la causa è Dio. Causa è Dio. Questo accade perché? Perché c'è Dio. Ecco, sempre tutte cose, per cui tutte le cose dobbiamo sempre citare tutte da Dio. E poi c'è un fine, perché Dio fa tutte queste cose? Capisci? Perché Dio? Ecco, allora qui arriviamo alla finché. Dio fa tutte queste cose affinché in te si formi quella capacità tale di poter restare alla presenza di Dio, di poter conoscere Dio, perché conoscere Dio è la vita eterna. Quindi affinché si formi in noi, capisci? Il bambino si dice, mamma perché mi picchi? La mamma ha un significato perché se picchi, o perché mi rimprovera, ha un suo fine. E bisogna arrivare a tutte le cose, se tu dai un fine alle cose, le cose le puoi sostenere. E anche il bambino, se c'è un perché, sopporta la cosa, può sopportarla. Quando invece non c'è una ragione, ti picchio perché è nervoso, la cosa salta in aria, non si sopporta più, mi capisci? Perché non c'è una ragione sufficiente per giustificare la cosa.
Comunque chi ha il fine, solo chi ha il fine, chi sa perché
sì.
Fa certe cose, può farle.
Certo, lui può farle. Ma anche colui sul quale la cosa viene fatta
sì, certo.
Ha bisogno di ricevere il significato, di sapere il significato. Tende, altrimenti tu, in colui su cui grava la tua azione, rende la cosa insopportabile. E quindi crei la ribellione, capisci? Si crea ribellione, d'accordo? Fabiola?
La nostra libertà allora che cos'è? Quella di dire sì o no?
La nostra libertà sta nel pregare o nel non pregare, cioè nel riferire le cose a Dio o nel non riferire a Dio, quindi il fatto di pensiero. Qui le cose che arrivano o che fai, vero? Può darsi che restino lì. Dico, uno ti presta un piede, mi piego, tu ti fermi lì, uno ti ha prestato un piede. Puoi dire villano, quello io mi ha pestato un piede. Puoi invece anche pensare a Dio, Signore, perché mi mandi uno a pestarmi un piede? Capisci? Quindi non ti fermi a quello che è il tuo sentimento, la sua sensazione, capisci? Quella che è l'apparenza. Tu cerchi presso Dio la ragione, e quello vuol dire pregare. Pregare vuol dire elevare la mente a Dio. Allora, lì puoi non pregare, puoi fermarti, capisci, alla sensazione che ricevi, puoi fermarti all'offesa che ricevi, mi capisci? Cioè fermarti al tuo io, e non collegare le cose con Dio. Quindi tutte le cose arrivano a noi, e dicono noi, noi veniamo da Dio, è Dio che ci manda, ma tu portaci a Dio per capire perché Dio ci ha mandati a te. Può darsi che noi non li portiamo a Dio. E lì sta, quindi ho fatto essenzialmente il pensiero, capisci? Possiamo trascurare Dio, possiamo non tener conto di Dio. E tutte le conseguenze poi dopo ricadono su di noi, in quel fatto, capito?
Ma voglio tornare alla domanda di ieri.
Di
ieri.
Ah, di ieri.
Io posso essere delinquente e fare una parte da santa.
Certo.
Oppure può essere anche il contrario. Allora, se io faccio la parte da santa, però non sono santa dentro di me, allora dentro di me c'è un principio cattivo e qui che non più posso capire. Ma se dentro di me c'è un principio buono, come posso fare una parte da lui?
Ma perché è Dio che ti fa fare le cose.
Ma lo so, ma...
È Dio che opera tutto. È Lui il creatore. È Lui il Signore. Quindi è Lui che fa fare le cose. Quante cose noi facciamo e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Noi più di volte possiamo dei sonnambuli, non ci rendiamo mica conto. C'è qualcuno che ci fa fare le cose. Perché Dio dice, la prima cosa che ti dice non giudicare. E quante volte uno si è detto, questo qui è nato cieco, di chi è la colpa? La colpa è dei genitori o sua? Perché è nato cieco. Il Signore dice, la colpa non è né dei suoi genitori né sua. Tutto avviene per la maggior gloria di Dio. Quindi noi siamo sempre collegati, capisci? Questo ha male, quindi è colpevole. Quell'altro invece è ricco, a quello è un santo perché Dio lo benedice. Ecco, è sempre questo. Noi associamo, mi capisci? Associamo le nostre situazioni, per cui quello lì è stato maledetto, quello lì invece è benedetto, quello lì, è tutto sbagliato, perché Dio dice non giudicare. Prendi su di te la lezione. La lezione è per te, non è per l'altro, non è per chi fa la cosa, mi capisci?
Sì,
l'avvenimento è per chi è spettatore. Quindi se tutte le cose sono di Dio, come sono di Dio, tutte le cose vanno ricevute da Dio. Che si sono fatte da uno, dall'altro, a questo non interessa. Possono essere degli angeli. Io posso vedere un ubriaco e il Signore dire, un giorno dirmi, quell'ubriaco era un angelo mio che io ti ho mandato perché tu eri ubriaco dentro e non sapevi di essere ubriaco. Quindi tutto è opera di Dio e io non posso dire quell'angelo, capisci, era ubriaco perché è dentro al vino. E no, quello lì era per me. E il Signore mi dirà, era per te che questo l'avevo fatto, per salvarti, per farti risavire, per farti capire l'errore. Quindi se vogliamo restare alla presenza di Dio, mi piego, e quindi evitare gli errori, perché tutte le cose sono riferite a Dio, io sono il creatore, io sono il Signore, quindi tutte le cose sono riferite a Lui, noi dobbiamo accettare tutto da Dio, non fermarci alle creature e non giudicare le creature, perché quando tu vedi un'azione e l'attribuisci a una creatura, tu giudichi, mi capisci? Non devi attribuire alla creatura, devi accettarla da Dio. Beh. E devi cercare presso Dio il significato, quindi devi pregare.
Sì, ma nel caso dell'uccisione di Cristo, se dialogo con Dio e chiedo perché mi ha fatto fare questo,
sì,
questo è ancora un prendere su di me la morte di Cristo?
Si capisce, no? Si capisce. E tu sei fatto
partecipare. Cercare
capire perché? Cercare di capire perché. Perché tutte le cose vengono per te che sei spettatrice. Se tu vai a teatro, non puoi accusare colui che recita, capisci, di essere un delinquente perché ti recita un'azione da delinquente. Capisci? Una cosa è la persona, una cosa è la parte che lui recita, ma è una parte. Allora quella parte lì è per te. E sei tu che spettatrice, sei impegnata a capire il significato di quello che si rappresenta sulla scena. E il mondo è tutto un teatro, è tutta una scena, mi capisci? Noi siamo fatti spettatori. In quanto spettatori siamo tenuti a capire che cosa Dio ci vuole significare attraverso questi fatti che avvengono.
La difficoltà non è tanto nel capire quello che fanno gli altri quanto quello che facciamo noi sulla scena.
Ma la difficoltà è una e l'altra, capisci? Perché anche noi, come dico, siamo fatti spettatori, è come se noi ci sdoppiassimo,
sì,
una parte, capisci? Recita, un'altra parte sta a vedere quello che sta recitando, mi capisci? E quello è anche lezione di Dio. E Dio, vedi tu che ti credi, guarda quello che ti faccio fare. E allora, Signore, perché mi fai fare questo? Già, perché guarda, è tutto, quindi, per cui deve essere tutto un dialogare, capisci, che avviene dentro di noi, ma sempre con Dio, mi capisci? Perché Dio Se Dio è colui che parla con noi, perché se no creatore è lui che parla con noi, noi il dialogo dobbiamo farlo con Dio, non dobbiamo farlo con le creature. Capisci? Pinuccio.
Allora, tutto è finalizzato, questo affinché significa quello, no? Tutto è finalizzato.
Significa che le cose che accadono prima servono a cose che accadono dopo, sì. Servono perché, quindi è tutto, hai capito? Tutto per cui dal principio del mondo fino alla fine fa parte di questo piano, tutto è legato, tutto è legato. Esatto. Non puoi quindi togliere qualche fattore, che non tengo conto di questo, no, fai stai sempre sì. Di questo.
L'unica cosa che, non so se non ho capito bene, la parola predisposto, mi lascia un po' perplessa, cioè capirei di più la parola tutto è disposto per un fine,
certo.
Perché quel predisposto non lo vedo come conciliarlo con questa certezza, no? Che Dio sta dialogando con ciascuno di noi.
Sì, ma Dio, secondo delle Dio risposte, che dialoga, Dio dialogando con te, ma secondo un suo disegno.
Certo.
Quindi vuol dire che il disegno è predisposto.
Capisco,
lui creandoti ti ha destinata per un fine. Sì. Cosa succede? Che durante il cammino tu a un certo momento cominci a deviare da quel fine e allora Dio dialoga per cercare di riportarti alla fine, ma quindi il fine è predisposto.
Sì, però le azioni che
sei stata predestinata.
Senz'altro, questo ecco.
Sei stata predestinata alla conoscenza di Dio. Tu sei stata creata, Dio ti ha creato e non ti ha creato così senza una finalità.
Questo è predisposto
con un fine, quindi questo è predisposto
senza dubbi, questa è la certezza. Quello che non capisco bene è se le azioni, gli avvenimenti che Dio mi fa succedere perché dialoga a secondo delle mie risposte, questi mi è difficile dire che sono predisposti per il fatto che
no, sono predisposti in quanto tu sei disposto ad un fine, in quanto tu, mi spiego, tu sei stata creata per un fine, quindi predisposta, programmata
a secondo delle risposte
poi,
che io do.
Poi, adesso, tu, siccome il fine non si raggiunge senza di te, cosa succede? Che lungo il cammino tu puoi deviare dal fine.
Cioè
tu
non
puoi,
posso riferire a
tu
Dio.
Puoi riferire ad altro. Ecco. Tu puoi riferire ad altro. Allora Dio non ti abbandona mica perché hai fatto un errore o perché tu hai sbagliato strada. Dio ti riprende e allora qui abbiamo l'azione concomitante. Mi capisci? C'è un controllo concomitante. Per cui c'è un disegno precedente e c'è un controllo concomitante circa la vita che stai facendo, per cui lui continua a dialogare con te. Dio non è uno che ti ha messo in programma e poi lui se ne va a spasso, arrangiati, mi capisci? Lui quindi dialoga con te in tutto, mi capisci? Hai capito? Quindi, fin tanto che non ti ha condotto là dove lui ti vuole condurre.
Quello che altre volte tu dici, che da una nostra stecca lui trae una sinfonia
appunto,
nuova. La nostra stecca non è quella esterna perché è opera di Dio.
No.
Ecco, la stecca è quella deviazione interiore si che capisce, abbiamo avuto noi, ma di non riferire le cose
in quanto tu vieni meno a quel destino al quale lui ti ha creato, capisci?
Allora è bellissimo tutto questo, è una certezza meravigliosa perché siamo nelle mani di uno che ha il controllo di tutto.
Ci mancherebbe altro, penso un po', stai scherzando.
No, ma però anche proprio il fatto di è una liberazione enorme.
Allora, quella affinché siano una cosa sola, e lì è finito.
No,
affinché siano una cosa sola come noi.
Affinché si adempisse la scrittura, versetto 12, affinché si adempisse, cioè affinché giungesse al compimento.
Sì, e beh, allora c'è un fine in sostanza,
c'è un fine
ben predisposto,
ben preciso,
che deve compiersi.
Si capisce.
Quindi Gesù sta operando perché tutto questo avvenga.
È come se tu decidi di andare a Torino in macchina, dice vado a Torino in macchina, poi in un certo momento sbagli strada, è Dio che ti sorveglia, Dio che ti sorveglia e dice no, guarda che hai sbagliato strada, quindi vuol dire che c'è un destino finale e poi dopo c'è tutta un'azione concomitante assieme, mi capisci, in modo da riportarti sempre fino a che è possibile,
sì, capisci? Sì, ecco. C'è un fine da raggiungere, è quello stabilito ed è una volontà divina, per cui
Si adempisse la scrittura, Nino.
E la scrittura è profezia.
Abbiamo sentito stamattina. Vedete queste cose prima che avvengono, prima, ecco la scrittura, le cose prima che avvengono affinché possiate scampare. Quindi la parola di Dio è profezia, in quanto
se Dio sarebbe smentito.
Certo.
Dio non può essere smentito perché è la verità.
Frank.
Quindi questo affinché si adempisse la scrittura, affinché si compia la profezia, sarebbe Giuda tradito, era nel programma per evitare a me prima, per evitare a me di essere un Giuda consapevole, sì, perché capisco. Io ho tradito anche certamente, il Signore, però certamente. Quando l'ho tradito senza saperlo certamente. Non mi sono resa conto.
Certamente.
Però adesso per evitare a me di farlo consapevolmente.
Certo.
E volevo chiedere riguardo quello che prima si è detto, che tu puoi, Dio può prendere un santo e fargli fare delle opere cattive, e prendere un delinquente e fargli fare delle cose da santo.
Certo.
E come va con quello che nel Vangelo Gesù dice, non l'ho cercata, non l'ho trovata, che dice così, può forse un diavolo, un diavolo, un demonio, anche
no.
Quello dell'albero, ma quello
di un albero buono, forse frutti buoni,
frutti
no?
Buoni anche quello, ma era l'altro pensiero, l'altra parola che dice, un uomo se non è da Dio non può dare la vista ai ciechi, non può dare la luce, uno se non è da Dio, quindi se non è da Dio, se non è un santo, diciamo così, non può fare un'azione buona. Ecco,
non è necessità di azione, si tratta di
dare la luce,
luce.
Ai ciechi è una cosa.
Perché la luce, tu capisci, la luce, siccome viene soltanto da Dio, o soltanto chi ha la possibilità di contemplare Dio può comunicare. Dicevo stamattina che ci sono i contemplativi che salvano il mondo, le foglie dell'albero dell'Apocalisse, mi capisci? Ecco, cioè è colui che può contemplare Dio, può parlare di Dio, ma ognuno di noi parla a seconda dell'interesse principale che porta dentro di sé, mi capisci? Quindi abbiamo una parola che è in relazione all'interesse principale che uno porta dentro, al pensiero che tu porti, per cui tu vivi. E ci sono delle azioni, le azioni, quello che accade, quello che viene fatto. Quindi le parole che contemplano Dio, allora lì non è più la creatura che parla, è Dio che parla, perché abbiamo, dove il pensiero nostro, pensiero, contempla Dio, lì c'è la luce che è trasparente, che è pura, e passa, ma è Dio lì che opera, non è la creatura.
Capito. Capito?
Se la creatura invece è staccata nel pensiero, non contempla Dio, mi capisci? Lì c'è la creatura, Dio opera anche attraverso, come opera attraverso l'animale, l'animale contempla mica Dio, oppure Dio opera, gli fa fare tante cose anche per noi, mi capisci? Quindi abbiamo sempre questo Dio che opera in tutto. Se la creatura è pura, diciamo così, Dio opera parlando lui, trasmettendo lui la sua luce, ma è lui, capisci?
Perché
infatti Gesù cosa dice? Gesù, che è pensiero puro, che contempla il Padre, dice, le cose che vi dico non sono io che le dico, è il Padre, ecco. Quindi più c'è questa purezza di pensiero e più c'è luce che passa, mi capisci? Ma la luce di Dio. Là dove non c'è contemplazione, dove il pensiero non è con Dio, la luce non passa.
Sì.
Però Dio ti fa fare quello che
quindi
vuole
questo
che faccia.
Chiede, solo che da Dio vuol dire chi lascia passare, operare Dio.
Se il tuo pensiero è puro riguardo Dio, la luce passa. Se il tuo pensiero è inquinato, la luce non passa. Ecco, come un vetro, il vetro appannato, la luce non passa. Giovanna.
Questo si adempisse alla scrittura, tutto è già scritto.
Tutto è scritto, ma tutto deve arrivare a compimento.
Deve essere capito.
E Dio opera ogni cosa per portare a compimento quello che ha annunciato. In principio, era scritto che la vita era la luce degli uomini. Poi la vita non è più diventata la luce degli uomini. Gli uomini non vivono per la luce, gli uomini non vivono per conoscere, gli uomini vivono per guadagnare, per costruire, capisci, per commerciare, gli uomini vivono per, non vivono per la luce. Dio opera affinché quella parola scritta, la vita nella luce, si realizzi. Altrimenti l'uomo va perduto, eh. Dio opera affinché l'uomo non vada perduto. Defina?
Tutto è sempre stato nel computer di Dio, perché...
Sì, ma Dio non ha il computer, ricacciato, sì, grazie al Signore. Non mangia troppo ignato per il computer.
L'hai detto tu l'altra volta.
Sì, 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 ho fatto l'esempio.
Per dire che è
sempre... Sempre tempo perso, c'è anche il mio computer.
È perché Terra è proprio che c'è stata profetizzata, e questa profezia è stata necessaria, cioè questa scrittura è necessaria perché gli uomini fossero preparati, capissero poi gli avvenimenti.
Dio ha fatto tutte le cose perché l'uomo sia intelligente e possa capire. Ho detto, quando c'è un perché e tu lo puoi capire, questo perché, tu puoi sopportare l'avvenimento. Ma dove ti arriva un avvenimento di cui non capissi il significato e il perché, tu non lo puoi sopportare, ti crea tormento, ti crea angoscia. Quindi un avvenimento di cui non riesci a capire il perché ti crea angoscia, perché noi siamo fatti per capire, quindi io ho fatto tutte le cose per capire. Quindi noi non dobbiamo creare angoscia negli altri, dobbiamo amare il prossimo come noi stessi, quindi come noi non vogliamo creare angoscia negli stessi, così non devi creare angoscia negli altri. E che vuol dire? metti sempre una giustificazione nelle cose che fai e offri la possibilità di capire il significato delle cose che fai, per non creare situazioni angosce, stressanti.
E riguardo a quello che ho detto prima al confine, cioè del dialogo, che Dio dialoga sempre, no? E quando ci fa provare la sua assenza, noi possiamo...
È ancora un dialogo. L'assenza di Dio è un dialogo, è una parola di Dio. Infatti dico, nell'assenza c'è una presenza, capisci? Se Dio si allontana è perché vuol comunicare a noi qualche cosa. E dobbiamo capire il significato di quell'assenza. E se tu capisci il significato dell'assenza, scopri che è un atto d'amore, di misericordia, e quindi è un pensiero per te.
Perché quando non lo sentiamo sembra che sia difficile poter dialogare con chi...
Difficile o facile è tutta un'altra cosa. Però bisogna sapere che se noi sperimentiamo l'assenza di Dio o sperimentiamo la morte di Dio, il silenzio di Dio, è perché Dio vuol comunicarci un messaggio. È un messaggio l'assenza di Dio. Ed è un messaggio per noi. Ogni messaggio va letto, va capito. Ma è un messaggio. Domenico?
La scrittura è l'Antico Testamento, no?
La scrittura è anche nuova, tutto è scrittura, tutto è scrittura di Dio. Tutto è scrittura di Dio, il filo debole è una scrittura di Dio. Infatti, tu apri il giornale oggi come oggi, è tutto scrittura di Dio.
Ma lui non vuol dire che era stato scritto da qualche parte nella Bibbia che ci sono.
Sì, poi dopo, la Bibbia, diciamo così, come dire, è un resumé, il brodo, come si dice, il brodo...
Concentrato.
Un concentrato, bravo. È un concentrato. E poi sarà la tua cucina, che succede? Hai capito?
No.
No, vabbè. La prima grande scrittura è la creazione di Dio. La creazione di Dio è una scrittura, è comunicazione, è tutto un messaggio. Tutto un messaggio. Ogni creatura, vedi? Chris che si mette la maglia con quella scritta, è un messaggio, vuol comunicarci qualche cosa, mi capisci? Tutti noi ci vestiamo in un modo, guardiamo in un modo, parliamo in un altro modo, cioè, lanciamo dei messaggi. L'importante è arrivare a capire. Ora, Cristo, cioè scusa, Dio creatore, creando tutte le cose, dà un messaggio, un messaggio per ognuno di noi. Poi la parola scritta non fa altro che, dai con ristretto, con riassumere, capisci, tutto il messaggio in... La parola è una sintesi, la parola, mi capisci? Per cui io, non so, ti voglio parlare di una montagna, non ti porto sulla montagna, non ti do la montagna, porto la montagna, però ti dico la parola montagna. La parola montagna, tu capisci che è un riassunto, hai capito, nella parola, di tutta quella scena, capisci, alla quale io ti dovrei portare realmente per comunicarti quello che voglio comunicarti. Invece uso le parole. Quindi le parole non fanno che ripetere il messaggio che c'è in tutte le cose. Quindi abbiamo scrittura, creazione di Dio. Scrittura, parole, capito, non fa altro che ripresentarci tutto quello che avviene nel mondo.
Come questo riassunto scritto...
Sì.
È stato presentato al popolo ebraico.
Sì, d'accordo.
E perché questo è proprio il popolo ebraico?
Senti, il popolo ebraico, l'ho detto tante volte, il popolo ebraico è un popolo di attori. Dio ha detto, questo è il mio popolo, quello vuol dire il mio popolo. Infatti, a un certo momento loro si sono mandati, noi siamo il popolo di Dio, e sono stati fregati, mi capisci? Quindi, ma pure nel senso, questo è la compagnia di attori, mi spiego, che io ho preso per far recitare davanti a tutti i popoli, per far recitare davanti a tutti i popoli, mi spiego, le vicende della vita con me, la vicenda della vita degli uomini con me. Perché si fa il teatro? Si fa il teatro per rappresentare i drammi, le vicende, capite, della vita di ognuno di noi. E Cristo, Dio, ha preso il popolo ebreo e ha fatto un popolo di attori per recitare sulla scena del mondo per tutti i popoli, perché Dio vuole salvare tutti i popoli, mi capisci? Pensava a tutti i popoli, far recitare una certa parte, la parte dei rapporti della nostra anima con Dio. Noi dobbiamo capire quello che è avvenuto in questo popolo in riferimento a Cristo. Se vogliamo capire il significato di quello che avviene nella nostra vita in rapporto a Dio, Cristo anche lui è su questa scena, su questo teatro, e rappresenta Dio con noi. Per cui nel mistero di Cristo noi troviamo il mistero di Dio nella vita di ognuno di noi. Ecco per cui noi siamo implicati in quello. Perché quello è rivelazione di quello che avviene tra i nostri pensieri e Dio, tra la nostra anima e Dio, tra i nostri interessi e Dio.
È una cosa personale.
È una cosa personale. Per cui io non posso giudicare Pilato. Pilato mandò, Pilato tradito perché Pilato non si assume tutta la responsabilità. No, quello è scena per dire a me che quando non mi assumo la responsabilità di riconoscere la verità, io, perché in nome della carriera o che so, sono io che mando a morte il Cristo. Quello è soltanto per, ecco, il teatro, per farmi capire che così che manda a morte il Cristo, così che manda a morte il Cristo. E la paura di perdere la carriera. Per cui io preferisco la carriera, capisci, i miei interessi, alla verità. Perché Pilato ha riconosciuto che lui era innocente, l'ha detto. Ha riconosciuto che era innocente e poi l'ha abbandonato, capisci? Lui non si è assunto la responsabilità di essere conseguente. Era innocente, quindi doveva liberarlo. Perché invece l'ha lasciato condannare? Mi capisci? Ma quello è per ognuno di noi, per farci capire come si arriva a tradire Dio. Mi capito? Perché io preferisco, capisci, i miei interessi, la mia figura, i miei giudizi, capisci, la mia carriera, eccetera, quanto, alla verità. È finito.
Quindi è tutto sbagliato giudicare il popolo ebraico in modo...
Ma si capisce, ma è logico, ma è come sarebbe sbagliato giudicare un attore che ha fatto un delitto che e dirgli che è un delinquente, sì, o buttare in processo.
Un tempo fa mi so più dove leggevo, sì, gli ebrei hanno ammazzato Gesù, però erano quelli che per primi avevano capito che c'era un Dio solo, erano più intelligenti.
No, tutte storie, Franco.
La scrittura dice che nessuno di loro muore tolto il figlio della perdizione. La scrittura è volontà di Dio, volontà di Dio che tutti si salvi.
Certo.
Quindi non c'è contraddizione tra queste due affermazioni.
No, perché Giuda non, nessuno può dire che non si sia salvato.
No, però questo figlio della perdizione si perde. Non dico che sia Giuda, però c'è un qualcosa che deve morire.
C'è qualcosa che deve morire in noi, che deve perdersi in noi, che è il pensiero nostro io, che è il pensiero nostro io, che non deve prevalere.
Affinché
si capisce. Perché, ecco. Perché si giunga alla salvezza, bisogna che noi superiamo il pensiero nostro io, quello che deve avere il coraggio di superare, quindi di perderlo. Di perderlo perché c'è un io nuovo che deve nascere da Dio, eccetera.
E questi tutti, in questi tutti sono compresi anche, cioè no, perché dice qui. Nessuno di loro, cioè come solo chi è di Cristo può arrivare alla salvezza. Quindi tutti quelli che sono consegnati dal Padre a Cristo.
E Dio opera per
portare tutti a far parte di questi loro.
Capisco.
Sì, finché si è detto la scrittura, quindi l'ultima rivelazione è Dio che fa scrivere l'Apocalisse.
Sì, l'Apocalisse è la conclusione.
La conclusione
cioè quando Gesù dice, l'Apocalisse l'ha fatta Gesù, mi capisci già nei Vangeli, quando lui dice, no, quando incomincerete a vedere queste cose, quindi questi segni, sappiate che la fine è prossima, cioè che la vostra redenzione è vicina, alzate gli occhi. Quindi quanto più noi ci avviciniamo al fine, tanto più noi vediamo questi segni, l'Apocalisse, che denotano, capisci, quando tu al mattino ti alzi presto, ancora buio, poi cominci a vedere una luce, l'altra, capisci, poi dopo diventa bianca, poi diventa rosa, eccetera, dice, il sole sta per spuntare. Vedi, dice, cominci a vedere certi segni, dice, il sole è vicino, sta per spuntare. Se la dice, guarda, quando cominci a vedere queste cose, così così, sappi che è vicino. Allora dice, non star più a girare su te stesso, a pensare a te stesso, alle cose della tua casa, eccetera, ma guarda davanti perché devi essere assorbito da questa luce. Dei poteri, capisci? Non distoglierti, stai a vedere lo spettacolo del sole che sorge. Hai capito?
Questo, ascolto.
La scrittura deve adempiersi, cioè deve.
Tutto deve portare al compimento, perché quello che hai detto, quello che hai detto viene realizzato.
Quindi, se Dio non ci avesse detto queste cose, noi non sapremmo, non avremmo la possibilità di portare a compimento il tradimento, per esempio, che vediamo ogni giorno e che facciamo ogni giorno.
Certo.
Quindi ci dà una chiave
di lettura.
Ci dà
una chiave di lettura, capisci? Cioè, la scrittura, la parola di Dio è come un seme. Tu capisci che nel seme ci sia tutta la pianta, ci sia tutta, questione di sviluppo. Certo. Nella parola c'è già tutto, questione di sviluppo. Quello sviluppo non avviene senza di noi. Non che non avvenga, avviene, però io posso non capire.
Certo.
Ecco, allora il Signore ti dice,
e se
non capisco è finito, mi capisci, è un disastro, perché si crea l'angoscia, perché noi non possiamo sopportare una cosa se non perché c'è un significato, capisci?
Pinuccia. Nella scrittura è scritto che Dio vuole che tutti si salvi.
Certo.
Quindi Dio sa se io mi salvo o no.
Non metterlo su quel piano lì, prima mi fai urlare.
Non hai detto il Gianni stavolta?
No, no, Dio sa già.
No, ha detto già. Già non l'ho detto.
No, ha detto già.
Credevo che mi dicessi perché ho detto io. Pensavo che ce l'avessi con.
No, no, il fatto no.
Già non l'hai detto.
No, ho detto Dio sa se io mi salgo. Dio sa. Però questo, pensavo. Se nel Vangelo Gesù dice dovete perdonare 70 volte 7, eccetera, vuol dire che Dio è disposto a perdonarmi ancora di più di 70 volte 7 al giorno.
Certo.
Allora, se io pecco chissà quante volte al giorno, Dio è sempre disposto a perdonare.
Tutte le volte che dici io pecchi.
Ecco, lo so. Ma come faccio a salvarmi? Come fa a salvarmi Dio se io pecco tante volte?
Ma Dio è onnipotente, non lo sai?
Sì, ma allora vuol dire che sono salva comunque.
No.
Ecco,
può darsi che tu ti venga a trovare in una situazione in cui tu non voglia essere salvata, tu non vuoi accettare il perdono, non vuoi accettare il perdono di Dio. Il nostro io arriva un momento in cui non vuole essere perdonato, non vuole trovare la comprensione, non vuole essere compreso, non vuole.
È possibile da Dio?
No, dal nostro io. No, da parte di Dio no. Da parte di Dio Lui perdona sempre, lui mi ricorda infinita, la sua misericordia è infinita, noi te lo diciamo perché la sua misericordia è infinita, tutto per la sua misericordia. Lui perdona sempre perché è verità. La verità comprende tutto anche i nostri peccati, comprende. Siamo noi che possiamo venire a trovare una situazione in cui non vogliamo essere compresi. Ci offendiamo se l'altro ci comprende. Non vogliamo essere compresi.
Ma non vedo un esempio, non riesco a collegarmi con qualcosa di contrario.
Ma guarda, il nostro io arriva al punto tale in cui se tu una gentilezza, un atto d'amore, non lo vuoi ricevere, ricevi da quella persona. Hai capito?
Niente, volevo dire che sì, sicuramente Dio vuol portare tutto a compimento. Questo è nel suo programma, nel suo disegno per ciascuno di noi. Esattamente come diceva lei, noi possiamo non accettare il suo perdono, non vogliamo accettare perché ci sembra impossibile che lui sia così buono.
Si capisce, non sopportiamo la sua bontà, non sopportiamo che lui sia buono.
Benissimo,
non crediamo.
Non vogliamo. È lì che si rigidisce.
Buono, si capisce. È impossibile che sia così buono.
E ci offende la sua bontà.
Siamo pazzeschi.
E
quindi non è Dio che ci danna, siamo noi.
No, si capisce.
Affinché si adempisse la scrittura, ecco, tutto è già scritto, però tutto deve arrivare a compimento.
Dico che la scrittura è un seme, nel seme c'è programmato tutta la pianta, tutto il destino, tutto.
C'è tutto il disegno di Dio.
Tutto è già tutto programmato.
Perché si adempisse vuol dire ecco il perché si adempisse,
ecco,
perché
ma
Dio che opera per...
soltanto che quell'adempimento non avviene come senza, intelligenza senza di te, le cose avvengono però e tu puoi diventare un inferno, capisci?
E allora si capisce lì molto chiaro come avendoci creato Dio per un unico fine, quello di conoscere Lui, e come tutto Lui disponga predisponga, ecco, per portarci a questa conoscenza di
compresa
Lui.
compresa la sua morte, perché anche quello rientra nel programma, capisci?
Perché la scrittura, tutta la scrittura si può sintetizzare proprio in questo: Cristo che muore in croce e che risorge, no?
Certo.
Per insegnarci a noi a morire a noi stessi e insegnarci a vivere solo per Dio. Cioè, tutta la scrittura non fa altro che ripeterci: sei stato creato per Dio,
certo.
Conosci Dio.
Certo.
Quindi tutto, affinché si adempisse la scrittura, tutto per portarmi a questa collaborazione, diciamo, questa partecipazione, perché questo compimento non avviene se io non mi applico col pensiero,
certo.
Se non riferisco le cose a Dio, non le capisco in lui.
Certo. Versetto 13. Ma adesso io vengo a te.